cominciamo con la nostra liturgia delle ore.
Beh.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto e mi aiuti.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo, vada la tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposa, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce chiarissima, illumina nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo,
nulla è senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
grida ciò che è
sfiato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona il tuo premio,
dona la morte santa,
dona
gioia eterna.
Ecco i giorni della penitenza, tempo di perdono e di salvezza. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, ed esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo popolo grida e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e gli salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, Dio, che è fedele e giusto, ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Un cuore puro crea in me, o Signore.
Rinnova in me lo spirito saldo.
O Dio, che operi sempre per la nostra salvezza e in questi giorni ci allieti con un dono speciale della Tua grazia, guarda con bontà alla Tua famiglia. Custodisci nel Tuo amore chi attende il battesimo e assisti chi è già rinato alla nuova vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, il Signore Dio,
io vivo e regno con te,
Signore
Spirito Santo, Spirito
dei secoli. Amen.
Benediciamo il Signore.
Benediciamo, grazie a Dio.
Incontro di ricevimento sull'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, due interventi iniziali, quello di Giulio Cascino ed è con noi oggi Francesca Maletti, che è una aclista da sempre delle Acli di Modena, stata presidente provinciale delle Acli, adesso ancora nelle Acli, ma è anche una che sul tema specifico che affronteremo oggi, che è quello sulla altissima vocazione alla politica, lei in questo momento si sta, ormai da qualche anno, cimentando con la sua vocazione alla politica, e in questo momento è presidente del Consiglio Comunale di Modena. Direi che possiamo appunto lavorare su dei tempi che sono 20-25 minuti per uno, e poi dopo facciamo questo momento di convivialità e poi dopo riprendiamo il nostro.
Allora io alle 10:20 finisco, insomma, ciò più o meno, no? Allora, buongiorno a tutti. Dico subito che anche la mia è una testimonianza, non è un'elaborazione. Io non sono un teorico della politica, io sono uno che da 40 anni è iscritto a un partito, sempre. L'ho sentita come una forma di volontariato, ho campato sempre ad altro, io ho fatto il dirigente all'Enel, poi per altri 3 anni ho fatto il direttore del personale del Don Buonella, realtà interessantissime. Un giorno ve la racconterò perché è veramente interessante. Per cui anch'io sono un operativo, non è molto più teorica la Innocenzi che fa per mestiere lì, insegna questa roba. Detto questo, dico subito che segnalo a chi non ce l'avesse tra le mani, e comunque nel sito sicuramente lo trovano il tuo lavoro, che io ho abbondantemente utilizzato il splendido lavoro, il meticoloso lavoro di Franco Passuello, che ci ha preparato a quest'anno di riflessione sull'Evangelii Gaudium. Per cui io non ripeto, richiamo, insomma, che la lettura, e poi non so se c'è anche dedicato, è previsto un momento in cui leggeremo approfonditamente, richiamerò alcuni punti e sottolineerò due aspetti che a me sembrano fondamentali. In altri termini, io la Evangelii Gaudium la do per letta, insomma, perché è un anno che ci stiamo, insomma, parecchi mesi che ci stiamo sopra. La prima considerazione è questa, che io non ne so, non sono così esperto di encicliche e dottrina sociale della Chiesa, ma non ricordo, mentre ricordiamo tutti la frase di Paolo VI, che non è altro che la ripetizione di un concetto di San Tommaso d'Aquino, che la politica è la più alta forma di carità, però onestamente io non ricordo altri documenti della Chiesa così politici. Cioè, questo è un documento che ha delle parti che sono squisitamente politiche, direttamente politiche, non, no, più alta forma di carità, e poi ci devi tu, no, qua va nel valutazioni, che tra l'altro lui poi ripete a voce, perché ce l'abbiamo tutti nelle orecchie, insomma, che è difficile ascoltare in bocca a politici anche i più, diciamo, spinti. Cioè, non esiste in questo momento, a mio avviso, però, cioè, non esiste nel mondo, non in Italia, una critica così puntuale e così decisa al capitalismo, ma non al capitalismo in quanto tale. Se non sbaglio, tu poi mi correggerai, perché mi pare che l'hai approfondito molto il problema. Al capitalismo come si è evoluto, insomma, nel senso che prima si diceva che era già una degenerazione che l'economia comandasse sulla politica, ma adesso non è più manco l'economia, è la finanza che comanda tutto, cioè sono 50 banche che pare che si riuniscano mensilmente e decidono loro se la Grecia deve essere mollata o non deve essere mollata, perché questa è la situazione. Cioè, che nel mondo il mercato, cioè questa ideologia del mercato, non è criticato il mercato è, secondo il Papa, uno strumento, e invece è diventato il fine, l'idolo. Di fronte al mercato tutto viene subordinato, con conseguenze disastrose, che lui ha dei toni veramente duri. Dice che il mercato, insomma, ruba i poveri. A un certo punto fa una citazione di questa, me la so segnata, perché dice che il mercato, adesso ho trovato, di San Giovanni Crisostomo, glielo mette in bocca a lui, capito? Dove sta? Nel condividere i propri beni con i poveri, non condividere i propri beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. Poi lui a voce ha detto: questo capitalismo uccide. Infatti nel documento suo io gli ho chiesto: ma è virgolettato? Non vedevo, no. Però non è scritto qua, ma l'ha detta. Questa frase credo che ve la ricordiate tutti. Questo capitalismo uccide. E poi non parliamo di altre cose tipo il clericalismo. Lui parla espressamente di clericalismo come forma, per noi è musica per le nostre orecchie, no? Che abbiamo da anni sentito. Ed è dunque, vabbè, adesso è inutile che ve lo dico, ma comunque dice che i limiti dell'impegno dei laici è spesso dovuto a un eccessivo clericalismo che non dà spazio ai laici. Fa riferimenti specifici al ruolo delle donne, che dice assolutamente non va così la situazione, e ai giovani che non vengono formati all'impegno politico. Ne dice tante altre, ripeto, sull'esclusione che uccide, parla di globalizzazione dell'indifferenza, altra espressione che abbiamo ascoltato spesso, dell'idolatria del denaro e del mercato, i poveri sono derubati. L'iniquità genera violenza, cioè l'iniquità e l'ingiustizia sociale sono forma e poi la causa della violenza. Il significato di quella sua battuta che ha tanto scandalizzato: se tu mi offendi mia madre io te do un pugno, era quella, tu devi pure cercare di eliminare le cause che poi provocano violenza. Una delle cause è che la gente è disperata, perché la ricchezza, che pur aumenta, è distribuita in modo talmente iniquo che genera forme di... Parla della uguaglianza di opportunità. Mi è molto piaciuta questa indicazione. Questa la trovate per esempio a pagina, dove sta? Boh, me la so persa. Differenza, pagina 50. Ma senza uguaglianza di opportunità le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà l'esplosione. Non uguaglianza e basta, uguaglianza di opportunità, perché molto spesso poi l'uguaglianza viene scambiata con egualitarismo, per cui io ne so qualcosa, che ho dovuto, il mio lavoro era avere rapporti sindacali e per 30 anni ho dovuto cercare, mi sono sforzato di convincere i sindacati che pagare nello stesso modo il lavoratore bravo, onesto, competente e il suo collega stupido, disonesto e fannullone, non era uguaglianza, era la massima diseguaglianza, ma non ci sono riuscito, perché la risposta era: chi lo valuta? E volevano essere loro a valutare, magari con il loro operaio in distacco sindacale, che avrebbe dovuto valutare poi l'ingegnere. Allora a quel punto se ne faceva niente, si passava ad altro. Mi ha molto colpito questa precisione, cioè questo è un documento che non è generico, va nel preciso e va dunque. Questa è la prima mia considerazione. La seconda considerazione, forse dovuta a una mia eccessiva, come si dice, quando uno è, non mi viene la parola, cattiveria, insomma, quando bravo, questo non mi veniva questa parola, forse sono troppo maligno. Ma voi vi ricordate che la prima reazione a questo Papa è stata, adesso è molto diverso, adesso si è capito che questo Papa segna una discontinuità reale col passato, e allora le resistenze si stanno organizzando, va bene. Fortunatamente pare che non ci sia più la P2 in Italia, se no ci sarebbe da preoccuparsi seriamente, ammesso che non ci sia la P4, la P5, perché poi c'è. Fatto sta che i gesuiti hanno affermato, dice di chiaro, che gli hanno messo intorno una rete di protezione fisica, così hanno detto i gesuiti. Per cui adesso si è capito, ma all'inizio, non so se vi ricordate, c'era una tendenza che diceva ma è tutto, non cambia niente, sì, è solo una forma diversa, è uno che ha la battuta pronta, che gli piace, no? Ma sostanzialmente è uguale. Bene, io mi sono ricordato che quando lessi la bellissima enciclica del suo predecessore, ma magari me l'ero fatta, la Caritas, la Deus Caritas Est, che ha una su prima parte spettacolosa, bellissima, anche con un linguaggio nuovo, parlava addirittura di Eros, non so se ve la ricordate, Agape, Eros. Poi chi è informato, sì, tutte cose segrete, poi si sa tutto. Una volta che io in un convegno a San Roberto feci l'osservazione che adesso faccio, guarda che quella seconda parte gliel'hanno aggiunta qualche zelante segretario, gli ha detto ma tu che fai? Un'enciclica che parla di Dio e non basta. No, è come se parlare di Dio fosse un argomento troppo limitato, tu ci devi mettere una parte di dottrina sociale della Chiesa. Allora dice che qualcuno, poi comunque lui l'ha firmata, per cui è Ratzinger. Andatevi a vedere i paragrafi 28 e 29 di questa enciclica e troverete che almeno 4-5 volte questa dice pure cose anche giuste, che si capisce, però cioè, la dottrina sociale argomenta e sa che non è compito della Chiesa fare direttamente la politica, è compito della Chiesa, è compito fondamentale che ogni genere deve normalmente affrontare in carico. Trattandosi di un compito politico, questo non può essere in carico immediato della Chiesa, e continua su sto tono: la Chiesa non può e non deve prendere le sue mani, non può e non deve mettere la Chiesa. Poi esce fuori qualcosa. Il compito immediato di operare per un giusto ordine della società è invece. Quelli invece, secondo me, è proprio uscito così, è invece proprio dei laici. Cioè c'è la Chiesa, è compito della, questo come linguaggio, io non so, perché poi i concetti si capisce ovviamente che vuole dire che la Chiesa come istituzione, come gerarchia, eccetera, ha compiti diversi, però dire per 4-5 volte di seguito è compito della Chiesa fare questo, i laici invece fanno quest'altra cosa, e mi pare molto lontano da quello che dice adesso dal nuovo, sempre Romano, che dice, che parla di, dove l'ho messo, legge, quello ho scritto, leggere, questo la devo leggere, paragrafo 102. Sotto un titoletto, altre sfide ecclesiali, i laici sono semplicemente l'immensa maggioranza del popolo di Dio. Questo è Francesco, Al loro servizio c'è una minoranza, due punti, i ministri ordinari. Se mi pare che c'è una certa differenza, no? È cresciuta la coscienza, eccetera, eccetera. Cioè, io trovo che ci sia un ritorno, che qui c'è uno stile, almeno per, non so nei contenuti, ma c'è uno stile che è un balzo indietro di 40 anni dalla Lumen Gentium, no? Che diceva, mi pare che era la Lumen Gentium, che definiva la Chiesa il popolo di Dio. Non solo, ma aggiungendo e precisando che ogni battezzato, tutti i battezzati partecipano della funzione regale, profetica e sacerdotale che ha la Chiesa. Così si esprimeva il Concilio. Questa enciclica che vi ho richiamato, mi pare che sta cosa non... Allora dire che diciamo Francesco era la continuità, solo con un modo diverso, un modo di fare diverso, eccetera. Questo per quanto riguarda le due osservazioni che volevo fare direttamente sull'Evangelium Gaudium e rimandandovi poi, ripeto, al bellissimo lavoro che ha fatto lui, non vedo perché dobbiamo ripetere, lui, se vi leggete il testo di cosa ci avete... è inutile, è un documento fortemente politico, è un documento secondo me, poi voi direte la voce, che segna una discontinuità col passato, nel senso che quantomeno un ritorno al Concilio, ma secondo me qualcosa di più, un ritorno molto più indietro da quando la Chiesa non aveva potere. Io ripeto, non sono uno storico, ma credo che questo Papa in testa ci abbia la Chiesa pre-costantiniana, una Chiesa che essendo povera ed essendo spogliandosi del potere, una Chiesa che si espone al martirio proprio. E io infatti è molto sensibile agli attuali martiri. La seconda parte, alla quale mi rimangono solo 5 minuti, che volevo dirvi, è una cosa che soprattutto a voi, qualcuno di voi già ce l'ha perché gliel'ho dato, eccetera, e io ho ritirato fuori un documento in occasione l'altro anno dell'incontro organizzato dagli amici di Teilhard de Chardin a Frascati, no? Dove eravamo?
Genzano.
A Genzano mi sono ricordato di una cosa che adesso ho fatto un po' di copie e sono in grado di distribuirla, perché ad alcuni farà, anche affettivamente credo che farà piacere avere un testo di Corradino, perché i testi di Corradino sono rari. Voi sapete che lui scriveva schede, ne ha lasciate 40.000 che mossono in mano gelosamente a uno che ci sta campando di rendita e per la vita, no? Ma è una malignità, vedi, sono maligni. Certo che si fa gran fatica a metterci le mani sopra, ecco, questo è sicuro.
Anche gli occhi.
Gli occhi e le mani, ne sa qualcosa lui, no? Ecco. Per cui avere un testo di Corradino è già per noi una cosa preziosa, scritta. Perché era? Questa è una cosa che è esattamente 20 anni fa, cioè 20, è datata 27 maggio, siamo del 95. Io mi trovavo in quel momento a essere commissario della Democrazia Cristiana nel secondo municipio di Roma, nella fase di passaggio dalla DC al PPI. Vi ricordate poi il PPI? Insomma, periodo in cui per fare una lista si doveva chiedere il certificato penale, perché c'era gente che era veramente una cosa eroica. Siccome però sono sempre stato convinto che per gestire i cambiamenti profondi occorre fare attività culturale di riflessione, attività di formazione, che però insomma io in quel momento pensavo e ho fatto un prospettone, no? Che adesso la professoressa si è invece, me l'ha anche lodato, per cui
è bellissimo quello schema,
poi questo schema che poi voi troverete allegato, e le dice: senti, ancora ha detto, io ho fatto sta pensata sulla politica, perché volevo fare un convegno tipo questo, ma a San Roberto. Questo vede sta cosa, dice: ma che mi dai a me una cosa del genere? Corradina, dice, lì uno schema. Poi dice: no, questo però è una cosa seria, aspetta. Se l'è presa e gli ho detto: mi fai un'introduzione. A questo convegno vennero una novantina di persone nel centro culturale di San Roberto, del livello di Pietro Scoppola, Leopoldo Elia, c'era Galloni, insomma, c'era questa gente venne, era lì a sedere, non per me, perché sapevano che Corradino parlava, lo introduceva, e qui voi trovate questa cosa che lui disse a voce, a braccio, come era sempre, però poi io gli ho detto: senti, per favore, mettimelo tu per iscritto. Lui scrisse sta cosa sulla coscienza politica, traendo spunto da questo schema. Lui, io ve lo consegno, anche qui si potrebbe leggere, perché è di una densità, a parte che in alcuni posti alcuni passaggi uno se lo rivede proprio, sembra rivederlo, no? Alcune sue passaggi con una certa anche ironia, ma è di una densità. Sul concetto di coscienza politica, sul concetto del rapporto tra politica e cultura, cioè quasi una identificazione, cioè per lui un politica, una presa di posizione politica fa cultura, è un impegno autenticamente culturale e sempre anche diciamo di rilevanza politica. E proprio per questo poi ci sono alcuni passaggi sull'efficacia della parola, dell'uso della parola in politica, dice, è necessario, per cui voi sapete le sue idee sul verbalismo, sul difetto, dice a volte addirittura in buona fede di sostituire le parole ai fatti, e dunque io ve lo consegno, vi faccio, credo che sia una cosa gradita per chi ha conosciuto, soprattutto per chi ha conosciuto Corradino. Il frequente riferimento ad Abramo e Ulisse deriva dal fatto che inizia nel prospetto, io come confronto fra modelli culturali, trae origine dal fatto che in quel periodo uscì un libro di Filippo Gentiloni, ve lo ricordate Filippo Gentiloni?
Sì.
Poi lavorava insieme a Padre Franzoni, no?
Certo.
Facevano coppie e fece molto scandalo la sua riduzione a stato legale, perché lui era stato per anni maestro dei novizi e la sua funzione era di maestro quando si stonacò, insomma fu un evento, mi ricordo, che aveva scritto un libro, Abramo contro Ulisse, proprio per metteva in evidenza due modelli positivi, perché sono anche Ulisse modelli, però che lui li considerava opposti, cioè l'uomo Abramo, l'uomo che totalmente è centrato, nel senso che accetta un piano altrui, e anche senza capirlo, no? Esci dalla tua terra e va, è il discorso di Isacco, quella provocazione che gli fa Dio, no? Sul sacrificio di Isacco, e invece Ulisse è l'uomo che si sente autonomo, che gli dèi gli sfidano, perché è autonomo. Poi con la sua ironia dice: resta il fatto che il lieto fine è merito della fedeltà di Penelope. Si butta lì questa cosa. A parte il fatto che il lieto fine di... E niente, ve lo consegno, il mio tempo è scaduto. Qui ci sarebbe su questo da farci, magari se quando lo siete letti, cioè, magari si potrebbe fare una riflessione, perché ripeto, è densissimo, ogni frase richiederebbe un approfondimento. Inutile da leggerlo adesso, non credo che se abbiamo tempo, visto che c'è anche l'intervento della signora. Qui mi fermo. E qui se c'è qualcuno, anzi ve lo do io, chi fa per tre, chi fa da sé fa per tre. Questo lo dovete mettere nel sito, le dovete mettere nel sito di Tancari, anzi Corradino, che io era a suo tempo Corradino. Ma voi non lo potete scannare, voi che siete bravissimi.
Scannizza!
L'ho già fatto dandolo a Francesca, adesso lo mando ad Antonio, così lo si mette nel sito.
Ok, adesso non perché la roba sia mio, però è necessario scannarizzare.
L'ho già fatto,
pure
l'ho mandato a lei così. L'ho mandato a tutto. Scansionare, non scannerizzare, un scannamento. Ok, grazie.
Basta.
Giulio.
Prego.
E poi ci leggeremo le cose che c'hai. Allora, la parola a Francesca Maletti. Raccontaci. Donaci un pezzo della tua.
Buongiorno a tutti. Sì. Ma io mi porto qui un po' le mie fatiche, i miei sogni, le mie speranze, i danni che si fanno a volte, le cose di buono che a volte si riescono a fare.
Scusa, questo sta registrando.
Sì, immagino di sì. Ma rispetto al tema della politica, io mi sono affacciata alla politica 11 anni fa. Non prima, io prima ho fatto vita di parrocchio, ho fatto vita di ACLI. Le ACLI hanno l'incompatibilità all'iscrizione a partiti politici che sono sacrosante, anche se nell'ultimo statuto le hanno messe su alcune cose che non c'entrano a niente, ma va bene. Per cui io, da presidente ACLI di Modena, come per tutte le tornate elettorali ricevetti candidati sindaco nel comune di Modena, che tutti decantavano politiche sociali, che avrebbero fatto tante bellissime cose, e io espressi una valutazione molto negativa delle politiche sociali fatte dal comune di Modena, nonostante assessore fosse un cattolico, per cui insomma diciamo di area. E a me fu chiesto dal sindaco Pighi di fare l'assessore, come l'ho definito io, alle rogne, cioè politiche sociali per la casa e per l'integrazione, non le case che si costruiscono, le case popolari e il problema della casa. In una logica molto di assessore tecnico, per cui non proveniente da nessun partito, con anche qualche perplessità da parte dell'allora Margherita, perché io non rispondevo a logiche di partito. In un quadro del genere io dissi di sì con molta non consapevolezza di che cosa anche faceva un assessore, ma soprattutto delle logiche di partito. E io dissi al sindaco, perché io ricevetti una telefonata, e mi ricordo erano le 13.47, che io stavo spostando delle risme di carta alle ACLI di Matteo Ricchetti, allora segretario della Margherita di Modena, attuale deputato del PD, che mi disse: Francesca, sei assessore? Io dissi, ah, e continuai a spostare le risme di carta. Alle tre mi fece un'altra telefonata dicendo, guarda che domani sei su tutti i giornali. Beh, prima io vorrei parlare col sindaco, allora ho telefonato a casa dicendo guardate che sta succedendo questo, non so bene che cosa vuol dire, però qualcosa cambierà, ecco. E andai dai Pighi e gli dissi, ma rispetto a quale progetto tu mi chiami a fare l'assessore? Rispetto a che cosa? Che sì, abbiamo parlato, che io ho detto che le cose a Modena non vanno bene rispetto all'integrazione, alla coesione sociale, ma anche tutti questi rapporti di mondo sociale, rapporti con l'economia, cooperative ma anche associazioni che gestiscono servizi, troppi affidamenti diretti, poco controllo, troppo assistenzialismo. Allora, su questo tu ci sei o non ci sei? Perché se non ci sei, io rimango a fare il presidente alle ACLI e non ho velleità di fare politica. Lui mi dice, oh no, bisogna fare queste cose, e lui dice, guarda che io però al di sotto di una certa asticella non ci vado, io non ho accordi con nessuno, non ho scheletri nell'armadio, non ho ambizioni politiche, per cui facciamo un patto, quando io e te non ci troviamo d'accordo ne parliamo, poi io non ho nessun problema a darti le dimissioni per motivi personali, però sappi che io al di sotto della mia asticella non ci vado. E lui mi ha detto va bene. Politiche sociali a Modena, che vuol dire un assessorato che allora aveva 65 milioni di euro all'anno da gestire, non è poco.
Bene.
Non è poco. E vuol dire anche con tante aspettative da parte dei mondi vicini o lontani, soprattutto cooperative bianche e rosse, una parte di Comunione e Liberazione e una logica che allora c'era di quote. Scusate la brutalità, ma ecco, bravo. Sull'edilizia, sul sociale e sulla sanità. La sanità che non è di competenza dei comuni, ma le altre due sì. Io iniziai a fare l'assessore, mi iscrissi anche alla Margherita, che era il partito più vicino a me, e fui chiamata a partecipare ad una riunione dove, rispetto anche ai pesi elettorali, bisognava ridefinire queste quote. E io dissi, no, guardate, a me non interessa cambiare la percentuale delle quote. Bisogna verificare se questi servizi servono, poi quelli che servono facciamo dei bandi di gara, e come si dice a Modena, chi gà dal buon al tira, chi è più capace va avanti, indipendentemente se sono cose della Curia, cose della Margherita, cose dei DS, bianche, rossi, verdi o CL. E a me insomma, venire a queste riunioni io non vengo più. Punto. E io me ne andai. Ci fu un po' di subbuglio, anche in giunta, ma il sindaco mi chiamò, mi disse, ma sai, qui c'è un tema, una cosa consolidata. Io ho detto, no, guarda, la gente che ha bisogno non è consolidata. Ci sono dei servizi che non servono a niente, ci sono dei servizi che vengono pagati troppo, e ci sono invece delle aree che sono scoperte, per cui siccome tu non mi dai dei soldi in più, io devo rendere più efficaci quelli che ho, che non sono pochi. Ecco, questo fu l'inizio, che è stato un po' così, ecco. Che però io devo dire che in 10 anni... sono state 4 volte che io e il sindaco non ci siamo trovati d'accordo e abbiamo sempre trovato un punto di mediazione. Io devo dire che a me non sono mai state chieste delle forzature più di tanto, anche perché comunque avrei dato le dimissioni e avrei detto il perché davo le dimissioni, per cui per qualcuno sarebbe stato più devastante questo piuttosto che lasciarmi fare, ecco, alcune cose. Voi capite che fare politica in questo modo, che è andato un po' contro le logiche, un po' contro le logiche dei partiti, ma anche di un potere precostituito e di questo rapporto tra politica, economia o finanza. E non è stato molto apprezzato. Non è stato molto apprezzato. E allora, collegandomi all'argomento di oggi, dove si dice che l'inequità è la radice dei mali sociali e che bisogna fare una politica per la dignità di ogni persona e per il bene comune, voi capite che la politica, le donne e gli uomini della politica hanno un po' di strada da fare. Iniziano da me, che bisogna partire da se stessi, non dagli altri. Perché bisogna capire il perché si fa politica. O lo si intende come un servizio, come la forma più alta di carità, però vuol dire una purificazione del cuore, un continuo mettersi in discussione, alla mattina, al pomeriggio e alla sera, con la consapevolezza che a volte ci si prende, tante volte no, che tante volte si riesce solo a limitare i danni. E io in questi anni ho avuto la fortuna, da un lato, che tante persone hanno pregato per me, e io credo davvero di avere ancora un rapporto sufficientemente sano con il potere, perché io ho visto anche tanti miei colleghi nel corso degli anni cambiare atteggiamento nei confronti del potere e del denaro, e questo vuol dire diventare schiavi di queste dinamiche, e basta una scivolata e dopo non si torna più indietro, perché vuol dire che si diventa ricattabili, che si rientra in determinate logiche e non se ne esce più. E la politica purtroppo è fatta anche di questo, che vuol dire che un passo dopo l'altro, ecco, ci si giustifica sempre di più e si giustificano certi atteggiamenti. E questo vuol dire non rispondere più a certe logiche di bene comune o di attenzione all'altro, vuol dire non essere più liberi. E vuol dire anche sopire le capacità che uno ha. Allora, io non vi voglio mica deprimere, ecco. Perché c'è anche tanto bene che fa molta meno notizia. Che fa molta meno notizia. Però in questi anni ho visto tanta brava gente che ha lasciato la politica, perché non stava a certe logiche e ha deciso di andare via. Come ne ho vista anche tante lasciare le ACLI per le stesse logiche, o anche altre associazioni, perché non solo la politica, ma anche certe associazioni, certi livelli imprenditoriali hanno le stesse logiche, perché anche il volontariato è potere. Anche il volontariato è potere. E se vissuto nella logica del potere è un disastro.
Non è più volontariato.
È un disastro. Ecco. Ma è molto peggio di quel volontariato a pagamento, ecco, è molto, fa molti più danni, ecco, fa molti più danni. Ecco. Allora, servono politici liberi e capaci, e qui c'è un problema anche di formazione. Sono anni che non ci sono scuole di politica, e questa c'è stato un affossamento, secondo me, anche degli uffici delle pastorali sociali delle varie diocesi, come rispetto a, perché poi le varie giornate di Palermo, di Verona, quant'altro, dopo non hanno prodotto, almeno a Modena, niente. Il progetto culturale della CEI lasciamo perdere, anche lì c'è ricerca di potere, ecco. Ma anche i livelli, i secondi livelli di tutto un insieme di organizzazioni, che siano i sindacati o che siano le associazioni datoriali, anche qui il livello è molto calato. Il livello motivazionale, il perché si fanno le cose, e anche i livelli, secondo me, di capacità. Perché non si riesce a dialogare di certi argomenti, non dico con nessuno, ma con poche persone. Non si riesce a fare rete su alcune cose. Ci si confronta perché l'IMU va abbassata.
Le quote, in altre parole, lei sta dicendo. Perché?
Sì.
Io voglio capire,
certo,
perché, insomma.
Certo.
Lei sta facendo un discorso,
certo,
bello tosto.
Ci sono le quote, certo, ci sono le quote all'interno dei partiti, ci sono le quote, tanto per essere molto chiari e brutali, i partiti degli affari ci sono in tutti i partiti, dall'estrema destra all'estrema sinistra passando dal centro. E allora quando le quote dei partiti degli affari si mettono d'accordo non ce n'è per nessuno. Perché? Perché gli altri sono divisi, perché hanno paura e stanno chiusi.
Sono quelli che pensano diversamente, ma sono
pazzi. Esatto, quelli che pensano diversamente, ma pensando diversamente, la pensano magari diversamente tra di loro e fanno molta più fatica a fare anche rete e sinergia. Ecco. Anche se secondo me sono la maggioranza, quelli che non sono conniventi con i partiti degli affari. Però fanno fatica a fare unione tra di loro. Ecco. Contano poco. Allora, c'è un tema di solitudine degli amministratori. Allora, noi a Modena abbiamo creato con il responsabile della pastorale sociale che ci troviamo una volta al mese alcuni amministratori. Siccome era l'assistente alle ACLI, io gli ho detto che doveva fare qualcosa e lo facciamo. Ecco. E ci stiamo confrontando proprio su questa. Qualcuno viene, qualcuno lascia, qualcuno fa fatica, però un confronto chiaro dove ci sono amministratori di diversi comuni, adesso abbiamo anche un consigliere regionale, se si riesce a fare rete, dare lo stesso messaggio in più persone, oltre a non sentirsi da soli, si riesce anche ad essere efficaci. E si riesce anche a dare, con i limiti che ha ciascuno di noi, un minimo anche di testimonianza di andare contro una certa logica. Perché c'è un tema anche di sobrietà. Io sono stata accusata più volte che in 10 anni non avevo ancora capito come si faceva l'assessore. Non avevo la macchina d'assessore, non mi vestivo d'assessore e non andavo alle cene degli assessori. Certo. Io alle cene il sabato sera, dove c'erano tutti il vice prefetto, tutta la corte, io ci sono andata una volta, poi non sono mai più andata. Certo. Se questo vuol dire non capire come si fa l'assessore, va bene, il giorno in cui lo capirò è ora che vado a casa. Perché vuol dire che non si è più efficaci. C'è un tema di solitudine, come ho detto prima, c'è il tema dell'essere diverso dall'apparire, il tema dell'essere diverso che l'apparire, e che vuol dire andare magari meno sui giornali, però incidere molto di più, per cui bisogna trovare, non dico quotidianamente, ma spesso un punto di equilibrio rispetto a un tema di efficacia. Io oggi che ho fatto le primarie per candidarmi a sindaco contro questi poteri e ho perso.
Beh, certo.
Ho perso. Hanno dovuto scomodare un assessore regionale perché nessuno voleva venirmi contro, perché sapevano che i sondaggi erano in un certo modo. Una situazione anche molto pesanti, macchina del fango, primarie molto tirate, tipo Liguria. Per cui un po' anche di comitati di garanzia, quant'altro, ecco. Dopo io ho dovuto fare una scelta: o mollavo lì tutto, e la voglia era tanta, o facevo una lista civica e avevo tante richieste per farla, con appoggi di tutto il centro, parte anche del centrodestra, oppure stare dentro. Io ho valutato una notte alle tre, perché avevo chi mi tirava dicendo devi stare dentro, chi mi tirava dicendo devi stare fuori, insomma c'era una dinamica abbastanza complessa. Io ho deciso di stare dentro perché secondo me era più efficace modificare il programma del sindaco e provare, con tutto il lavoro fatto, perché si era mobilitata una grossa parte della città, di provare a inserire il più possibile consiglieri comunali in modo da incidere rispetto al governo della città. E così ho fatto. A me hanno chiesto di metterci la faccia e di fare il capolista, e l'ho fatto. Condizionato il programma, e mi sono stati dati 9 posti in lista, dicendo così spalma le preferenze, ne leggono al massimo 2, non riescono a fare niente. Siamo riusciti a entrare in 9, tutti quelli in lista sono entrati. Io ho preso un numero di preferenze che a Modena non l'aveva mai preso nessuno, e con 9 in consiglio comunale il sindaco non ha la maggioranza se non ci siamo noi. Ecco, questo che cosa vuol dire? Vuol dire una lotta quotidiana. Una lotta quotidiana. Sulle scelte anche operative, gestionali. Io svolgo un ruolo che il presidente del consiglio comunale ha un ruolo di rappresentanza, un ruolo di lavoro del consiglio. Io entro nel merito delle delibere. Qui io e il sindaco ci vediamo ogni 2 giorni/3 e facciamo il punto della situazione. Questo però vuol dire un lavoro pesante anche di tenuta, perché è un macina sassi, e perché le logiche sono quelle molto dure, roba di forza, non si può disturbare il manovratore.
Quanti abitanti ha Modena?
Modena 184.000.
Come un municipio di Roma.
E così si fa tutti i giorni, dove ci sono tentativi di comprare alcuni, no, alcuni miei consiglieri per alcune logiche, nomine qua, nomine di là. Ecco, queste sono le dinamiche quotidiane, per cui lì c'è una gestione del potere in maniera, possiamo definire l'anni 80-90, non è che la seconda repubblica sia meglio della prima, però ecco,
peggiorata,
siamo così, ecco, è peggiorata, in una logica economica dove anche le grosse cooperative stanno portando i libri in tribunale. Per cui tutte le garanzie che aveva dato il sindaco rispetto alla tenuta economica, vi liberalizziamo i cantieri, opere pubbliche, di qua di là, questo non sta avvenendo. Un po' perché non può portare in consiglio comunale certe delibere dell'urbanistica, perché sa che non passerebbero.
E ha fatto un nuovo partito.
No, io non ho fatto un nuovo partito,
dica. Sempre per lo sforzo. Sì.
Io e gli altri ci stiamo comportando in una maniera diversa delle logiche anche del PD, vecchia in nuova maniera. Ecco. Dove?
Non so se avete presente che c'ha 184.000 abitanti in Modena. Ma era la prima federazione per iscritti di tutta Italia dei principi di IDS. Metti tutto fino al IDS, quando io sono andato in
sì.
Quindi c'era una potenza dentro il sistema Emilia, una potenza politica enorme.
sta facendo una logica completamente diversa, perché c'è il punto.
Sì, vabbè, ma non è l'unico, non è l'unico caso.
Ce ne, secondo me ce ne sono tanti. Il problema
se
è che
parla poco.
Stiamo tenendo nelle varie singole località dove siamo, perché si fa anche fatica, non siamo in una rete nazionale. Il PD di Modena si confronta su quello che si fa nei ristoranti delle feste, non sulle politiche dei cittadini. E su questo c'è un problema pesante anche di tenuta con i cittadini di Modena. Allora,
perciò voi avete avuto i 9 eletti.
Certo.
Sono, le cose sono strettamente
e a me legate. Prima delle primarie avevano offerto di tutto che io ho rifiutato, e adesso mi avevano proposto di andare in regione, ho detto di no, di fare l'assessore regionale, ho detto di no. Adesso mi stanno dicendo che mi candidano in Parlamento. Io molto probabilmente dirò di no, perché vogliono togliermi di lì. Io mi sono preso un impegno con i cittadini e sto lì. Allora, secondo me questo è fare politica. Poi ripeto, con tutti i limiti che ci sono, con tutti gli sbagli che si fanno. Però su questo, ecco, noi adesso, siccome non si riesce a fare dibattito all'interno del PD, faremo un'associazione culturale dove si riprende tutto il lavoro fatto durante le primarie di elaborazione culturale divisa a gruppi. Poi proporremo all'amministrazione alcune cose. Per cui stiamo dentro, ma la vera opposizione al sindaco di Modena non sono i grillini o Forza Italia. Siamo noi che interveniamo prima che le cose arrivino in consiglio comunale. Io ho rimandato indietro 9 delibere e ne ho modificate 6. Ecco, una che l'hanno fatta passare perché ecco, l'abbiamo emendata in consiglio comunale. Allora, questi sono messaggi, ecco, perché altrimenti si rischia di fare una politica inefficace, perché anche la parte cattolica troppe volte, quando è fuori dalle giunte, critica, poi quando va dentro segue le stesse logiche, che sia di modificare percentuali o di tutelare più gli amici e conoscenti. E qui c'è anche un problema delle curie, perché quando rappresentante di una parrocchia o anche di una curia va a fare politica, allora fuori da tutti gli organismi, ma al di là degli organismi fuori da tutto, però poi il potere temporale della curia chiede tutte le deroghe possibili e immaginabili, e allora non sono logiche diverse dalle cooperative o da altro, purtroppo. Grazie.
Fortunatamente è uscito Francesco.
Grazie Francesca. Allora, io chiederei adesso di fare il solito momento di...
Sì, prima devo dire una cosa che mi sono scordato prima, ma proprio di 2 minuti.
No, nel senso...
Nel darvi questa cosa, io ho dimenticato di dirvi che appunto, perché è venuta fuori l'altro anno... Perché le due frasi finali sono sorprendenti, cioè Corradino...
Leggile.
Mi permetto, dopo aver detto cosa pensa lui della politica, dice: mi permetto di proporre come modello di impegno politico l'opera di un uomo che di fatto non è mai apparso sulla scena politica, Pierre Teilhard de Chardin. Era uno scienziato gesuita che nella sua ricerca di paleontologo è sceso in profondità esistenziali che toccano implicazioni supreme, un lavoro di scavo dove ha compreso verità irrinunciabili sul futuro umano, giungendo a monte del tema politico in termini che appaiono attualissimi 20 anni fa, figuriamoci oggi. Così si conferma che, secondo la collocazione e il grado di creatività di ciascuno, la politica nelle sue ragioni di fondo sta alle spalle ma pure sull'orizzonte di ciascuno di noi, ci tocca tutti, ci coinvolge tutti, ma i credenti più degli altri. La persona e l'opera del padre Pierre Teilhard de Chardin suppongono una statura spirituale, una qualità di studi difficilmente ripetibili, ma ancora più rara è la diretta saldatura da lui consapevolmente operata tra passione scientifica ed esercizio di fede come componenti diverse di un'unica risultante che è la sua originalissima e di fatto anche politica presa di posizione di fronte alla storia.
Bene.
Introduceva poi.
Certo. Allora io proporrei questo: se adesso noi con queste due comunicazioni e mezza anche con questa introduzione facciamo questo nostro momento, che non è appunto soltanto una pausa come ricordiamo sempre, ma è proprio anche un momento di condivisione, di convivialità, decompressione un attimo, e poi ci ritroviamo per il nostro, che non è appunto ogni volta un dibattito, anche qui insistiamo sempre, ma a partire dalle cose che ci hanno detto Giulio e Francesca lavoriamo di discernimento spirituale su queste cose. Sappiamo già che è tra noi una autorevole studiosa di Teilhard de Chardin, che ha pubblicato, ha fatto pubblicazioni eccetera. Chiediamo anche a lei, nel momento in cui interverrà, di possibilmente di sintonizzarsi con questa modalità di discernimento spirituale che ci vede un po' tutti coinvolti. Grazie.
Grazie.
Ti presenti tu? Ti presenti?
Sì, se vuoi, sì. Io sono brevissima. Mi presento molto rapidamente. Mi chiamo Annalisa Innocenzi. Diciamo che da una parte insegno storia del pensiero politico, dall'altra ovviamente sono molto, diciamo, felicemente membro dell'associazione Teilhard de Chardin, sicché mi è venuto in mente di approfondire il pensiero politico di Teilhard. Ed è una cosa secondo me interessante, perché molto abbiamo studiato questo grandissimo gesuita, e mi riallaccio a quanto ha letto prima Giulio, ha fatto un riferimento direi estremamente bello al pensiero politico di un gesuita, Teilhard de Chardin, che poi politico non era, perché attività politica in senso stretto lui non ne ha fatto. E quindi diciamo che ho cercato di unire questi miei due interessi, e mi sono dedicata un pochino a cercare di ricostruire il pensiero politico di Teilhard. E questo perché in realtà, mentre molto c'è e molto ha scritto Teilhard ovviamente sulla dimensione spirituale, sulla Cristo Omega, sul Cristo cosmico, sull'attrattore universale, ora vi accennerò qualcosa, e molto ha scritto sul pensiero scientifico, perché era un grande scienziato, la sua originalità è proprio in questa capacità di coniugare scienza e fede, ed è addirittura teoria creazionista e teoria evoluzionista, ed è un approccio meraviglioso, una consonanza direi perfetta. Sulla politica, lui non ha fatto mai una trattazione sistematica. Ma dato che insegnavo storia del pensiero politico, insegnando storia del pensiero politico, insomma, mi è quantomeno mi si è, diciamo, stimolata la curiosità di approfondire questo aspetto. Parlando di politica, e prima ho seguito quello che diceva il Giulio Cascina, quello che diceva il presidente del Consiglio Comunale di Modena, è stato interessantissimo, vi ringrazio molto. E ho pensato, perché poi sai, quando tu ascolti gli altri pensi anche alla tua vicenda personale. Quando ero molto giovane mi è stato proposto più volte di fare politica. Ecco, io forse allora sbagliando, ma quando si è giovani si è molto, come dire, da una parte entusiasti, dall'altra è difficile accettare mediazioni, si ha una visione della vita e quella si vuole mantenere. Io pensavo con Weber, mi dispiace dirlo, Max Weber, il grande sociologo e giurista, che la politica fosse una cosa sporca, che non si può fare politica, come dice Weber, senza sporcarsi le mani, e che la politica, come dice sempre Max Weber, non è nata a Sisi. Abbiamo avuto l'esempio opposto, però da giovane io non l'ho voluto fare. E probabilmente adesso mi rendo conto che forse c'era un modo di far politica, anche sentendo qui il presidente del Consiglio Comunale di Modena, un modo onesto, anche se molto difficile. Però insomma, questa è stata un po' la mia scelta. I casi della vita sono tali per cui magari non hai voluto far politica, però ti trovi a insegnare storia del pensiero politico. Il che è stato bello, però, è stato bello perché mi ha fatto riscoprire quanto ci sia di morale, di etico, di sociale, di importante, di, per dirla con Habermas, elevazione al di sopra delle vicende quotidiane, perché Habermas intende per politica tutto ciò che è al di sopra della quotidianità, tutte le volte in cui noi usciamo dall'angusta dimensione del nostro interesse e andiamo verso il collettivo e il sociale. Ecco, mi sono resa conto che ci sta un bel pensiero politico di grande onestà, di grande moralità, di grande competenza. Quindi in qualche modo le vicende della vita mi hanno portato a capire che c'è una politica onesta. Lo capisco oggi, ma insomma l'ho capito anche studiando il pensiero politico. Per parlare del pensiero politico di Teilhard, io cercando, come dire, un collegamento con chi mi ha preceduto, mi rifaccio a quanto ha detto prima Giulio Cascina, certo con le citazioni di Teilhard, ma non le ripeto perché le ha citate lui. Ma un aspetto interessante io vorrei far notare, che è una chiave di lettura, una possibile chiave di lettura dell'impegno politico di Teilhard sicuramente, ma anche dell'impegno politico oggi, come ci ha testimoniato chiaramente la Presidente del Consiglio Comunale. Lui ha detto, citando Papa Francesco, che Papa Francesco ha segnato una discontinuità rispetto al passato, una cesura netta, e ha parlato appunto di impegno plurale di tutti noi nella politica e della posizione dei ministri. Ora io faccio parte del Terzo Ordine Francescano. Chi è il ministro? Ma il ministro non sta ovviamente solo nel Terzo Ordine, ma insomma la posizione dei ministri, dei responsabili, sono i servitori. Quindi questo veramente cambiare un pochino la struttura gerarchica che purtroppo si è venuta consolidando nel tempo, anche per quanto riguarda la Chiesa, il passare da una relazione di tipo verticistico, che in fondo questa era diventata purtroppo spesso anche nella Chiesa, a riscoprire la Chiesa dei Padri, la Chiesa primitiva, una relazione non di tipo verticale, ma piuttosto di tipo orizzontale, una relazione paritetica in cui il responsabile, il ministro, risponde o rispondo io, ho la responsabilità, ma sono il servitore. Ecco, questo cambia completamente l'ottica della politica, se la facciamo in questo modo, se riusciamo a uscire dalle ideologie del potere. E a questo punto io vengo, per non farvi perdere tempo, perché insomma i due relatori che mi hanno preceduto sono stati estremamente interessanti, non vi voglio annoiare, vengo un pochino al pensiero di Teilhard. Teilhard è stato un radicale innovatore in generale, nel pensiero teologico, in quello filosofico, in quello scientifico, in quello politico, soprattutto perché è riuscito ad inserire tutto ciò in una visione globale, inclusiva e sistemica. Il suo grande merito di aver conciliato in qualche modo la teoria creazionista con quella evoluzionista ha fatto sì che egli formulasse una visione cosmica in cui tutto l'universo tende verso quel punto che è l'attrattore universale, che è il Cristo cosmico. Io avevo qui scritto qualcosa, non in questa, in realtà erano degli appunti che avevo già, e che forse vi leggerei, se volete, qualche riga che ho pubblicato, ma può essere interessante, lo è stato per me, perché devo dire, le prime volte che ho letto Teilhard, non so se voi lo conoscete bene, io ancora lo sto studiando, ma le prime volte vi posso dire non ci capivo niente, io non ci capivo niente. Eppure io ho passato la vita a leggere, i miei figli dicono, ma tu sei ciecata sui libri, scusate, a Roma lo diciamo così, ecco. E nonostante ciò, e quindi tra l'altro ho fatto studi un pochino misti, un po' di carattere umanistico, un po' di carattere invece più matematico-scientifico, perché insegnando ovviamente storia del pensiero politico, una formazione più di tipo filosofico e storico, dall'altro però ho fatto per alcuni anni il capo ufficio statistica, quindi ovviamente ho dovuto avere una formazione anche di tipo matematico, quindi un pochino di familiarità ce l'avevo sia con la scienza sia con, diciamo, le scienze umanistiche più esattamente. Leggo Teilhard, io non ci capisco niente. Sì, io vi leggerei rapidissimamente il mio primo, perché questo l'ho scritto di getto, adesso mi comincio a orientare nel leggere Teilhard, però qui è l'impressione, la sensazione che io ho avuto al mio primo confronto con Teilhard. Ripeto, non sono un granché, ma sono una che ha letto molto, però Teilhard mi ha spiazzato. Due righe vi leggo. Il suo linguaggio mi era sconosciuto, avevo difficoltà a individuare l'essenza del suo pensiero. Ho letto molto nella mia vita, anche se non so se sono stata capace di trarne tutti i connessi benefici. In ogni caso avevo una certa familiarità con il linguaggio filosofico, con quello teologico e storico, eppure mi trovavo dinanzi a un modo radicalmente diverso di comunicare, di usare la parola, diverso da quelli cui ero abituata. Intanto mi trovai a confrontarmi con termini per me sconosciuti, coniati ex novo, credo, dal sacerdote, questo, termini come nosfera. Io sinceramente, forse è una mia ignoranza, non ero abituata a sentirli, ne dico uno, ma ce ne sono tantissimi altri. Non sapevo, e quindi da una parte avevamo, diciamo, orizzonti più di carattere filosofico-teologico, dall'altra invece un approccio scientifico. Non sapevo scegliere tra i due settori, perché Teilhard appariva ai miei occhi nel contempo un po' filosofo-teologo e un po' scienziato. Pur avendo compiuto, come vi dicevo, studi in parte umanistici, in parte scientifici, sono sempre stata abituata a separare i contesti, anche stabilendo delle interrelazioni tra i due settori disciplinari, mi apparivano ben chiari distinguo fondamentali tra le discipline, le autonome sfere di operatività. Ora con Teilhard mi sembrava tutto rimescolato. La lettura del gesuita mi aveva destabilizzato, aveva mischiato quelle carte che io ero abituata a tenere ben separate. Mi sentivo persa in un ambito inesplorato, immersa in una sorta di universo senza fine. Non riuscivo a decifrare una o più chiavi di lettura o di analisi che mi permettessero di venire a capo del suo pensiero. Era troppo vasto, mi ci perdevo e non trovavo il bandolo della matassa. Procedevo però nella lettura incuriosita, e proseguivo e nel proseguire cominciavo a intuire. Avvertivo sempre più prepotente il fascino di quelle pagine insolite e destabilizzanti. Mi immergevo in quelle riflessioni sempre più assorta, sino a coglierne la chiave ermeneutica, finalmente. Non dovevo separare e distinguere, ma piuttosto unire e armonizzare. L'approccio prediletto doveva essere quello olistico. Dovevo riuscire a comprendere in un cosmo globale quelle concezioni radicalmente innovative, non solo nei contenuti ma pure nel linguaggio. Mi fermo su questa lettura, era solo per, scusate se ve l'ho letto, ma era un po' l'idea iniziale che ho avuto quando ho letto Teilhard. Voi sarete più bravi di me, sicuramente lo leggerete meglio, però io non lo capivo, onestamente non lo capivo. Poi ho capito la chiave di lettura. Prima parlavo con Suana e dicevamo, siamo in un contesto in cui naturalmente noi stiamo discernendo, meditando, il contesto è quello di un approccio alla spiritualità, quindi parlare di Teilhard anche in questi termini. Ora Teilhard secondo me ha proprio questa caratteristica di individuare un percorso progressivo verso il Cristo cosmico nel quale non è possibile separare spirito e materia. Se noi leggiamo l'inno alla materia, la bellissima composizione di Teilhard, vediamo che ne emerge un universo che è avvolto anche nella stasi, nella sofferenza, fatto di momenti bui, un percorso dove anche l'uomo e la società hanno momenti di caduta, hanno momenti in cui risollevano. Emerge insomma una umanità che geme, un po' come nelle idee di San Paolo sulla creazione che geme, però è una umanità e un cosmo che si orientano inevitabilmente verso quel Cristo Omega. Quindi l'idea di Teilhard è quella di mettere insieme spirito e materia. La materia non è qualcosa da condannare, non è l'atteggiamento di Teilhard quello del monaco di diciamo memoria medievale che optava per la fuga mundi, per il contemptus, il disprezzo del mondo, ma piuttosto quello di un percorso evolutivo che salva la materia, la salva e la ricompone a un livello superiore. Quindi questo percorso evolutivo verso la sintesi finale che è il Cristo, quel Cristo che, come dice San Paolo, è capace di ricapitolare in sé tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra, è la, diciamo, la meta finale, è l'approccio teleologico del pensiero di Teilhard. In questo pensiero, detto così per sommi capi, come si inserisce il discorso politico? Il discorso politico è un discorso che è importante, anche se, ripeto, Teilhard non dà una trattazione sistematica. È importante perché intanto già lo vediamo inserito a un livello superiore, non più nella prima fase dell'evoluzione, in quella fase, diciamo, di espansione e ubiquitaria su tutta la Terra, quindi non nella dimensione quantitativa della fase evolutiva del processo cosmico, ma siamo già in una dimensione superiore, in una dimensione che potremmo definire più prettamente qualitativa, ed è la dimensione in cui, dice Teilhard, la riflessione dell'istinto si manifesta sotto forma di pensiero, cioè l'ingresso nella noosfera, in quella seconda fase dell'evoluzione in cui l'uomo si scopre soprattutto pensante, ed è una scoperta del suo pensiero che non solo naturalmente accentua la dimensione della razionalità, ma che lo porta a un processo evolutivo che da una parte è di tipo compressivo. Perché? Perché l'uomo, avvolgendosi su se stesso, si rivolge verso l'altro, scopre l'altro, si riconosce nell'altro. E per riconoscersi nell'altro, questa evoluzione del pensiero deve anche comprendere una fase relazionale, e cioè quella che Teilhard chiama una compenetrazione psichica. Compenetrazione psichica significa, in sostanza, l'uomo si evolve, il cosiddetto processo di ominizzazione, lui parla di ominizzazione, è già in una fase superiore, ripeto, non più nella semplice fase di dimensione ubiquitaria, di espansione quantitativa, ma è nella fase qualitativa in cui l'uomo, attraverso il pensiero, si rivolge verso l'altro, scopre e si riconosce nell'altro, scopre che l'altro è molto simile a lui, e quindi abbiamo questa fase della socializzazione di tipo compressivo in cui l'uomo si rivolge all'altro, si riconosce nell'altro, e questa fase è quella in cui si inserisce il pensiero politico. Quindi quando Teilhard parla di dimensione evolutiva e parla di democrazia, perché Teilhard parla di democrazia, dice che la democrazia è un senso particolare di libertà, cioè l'uomo scopre nella seconda fase evolutiva, quella dell'ingresso nella noosfera, nella dimensione pensante, quella in cui c'è la compenetrazione psichica con l'altro e capisce che non si salva da solo ma si salva insieme agli altri, in quella fase scopre la sua libertà, un senso particolare della sua libertà, che è la democrazia. Quindi il discorso democratico non può essere scisso dal pensiero complessivo di Teilhard. Anche il discorso democratico si inserisce in quella visione cristocentrica, in quell'evoluzione cosmica, in cui la fase finale sarà quella di riconoscersi e ritrovarsi nel volto di Cristo. Ed è una evoluzione di tipo personale, non c'è in Teilhard una determinazione, una impostazione di tipo impersonale, e neanche un'impostazione deterministica, no? Come se le cose venissero comunque dirette dall'alto. No, è l'uomo che mano a mano evolve, l'uomo che scopre la sua razionalità, che la usa, e usa la libertà che scopre di avere, e la usa per riconoscersi nell'altro, e la usa per capire quanto l'altro è simile a sé, e la usa per costituire un sistema politico che è fondato sul primato dell'uomo. Ecco, questo è l'altro aspetto molto interessante di Teilhard. Teilhard sviluppa un pensiero che io definirei in senso lato federalista, e qui mi verrebbe, però poi non mi trattengo a lungo, da fare un piccolo parallelo col pensiero di Tommaso d'Aquino. Non è casuale, non mi accusate di, come dire, divagare, perché in realtà mi pare che prima Giulio citava proprio Tommaso d'Aquino dicendo che la politica è la dimensione più alta della carità, è la forma più alta della carità. Ecco, Tommaso d'Aquino era, tutti lo conosciamo, è un po', come dire, la summa del pensiero teologico ma anche filosofico-politico del Medioevo. Tommaso d'Aquino diceva qualcosa che forse noi oggi abbiamo dimenticato, non la Presidente del Consiglio Comunale qui presente, ma insomma molti politici l'hanno dimenticato. qual è il fine della politica? Il bonum comune, il bene comune. Ecco, in questo senso San Tommaso d'Aquino non si lascia affascinare da grande capo, da forme di autoritarismo, dalla sovranità di un monarca che accentra in sé tutti i poteri. Certamente non possiamo dire che Tommaso d'Aquino è un democratico, la democrazia ancora dovevamo scoprire a quell'epoca, però certamente lui afferma a chiare lettere che il potere politico risiede in nuce nel popolo, viene dal basso. Non esiste il discorso il despota, il tiranno, tant'è vero che una persona equilibrata, meditabonda, razionale, mediatrice, come era Tommaso, che non era un rivoluzionario, però riconosce alle piccole comunità il diritto di ribellarsi, perlomeno il diritto di rimostranza nei confronti di un sovrano despota che non amministra il potere politico per l'interesse della collettività, ma che lo gestisce per il suo interesse personale, che non riconosce nel diritto, perdonatemi la notazione, ma questo è un aspetto importante nel Medioevo, io sono una giurista quindi non posso non parlare del diritto, in una dimensione politica nella quale il diritto era solo l'incarnazione della giustizia e non come oggi la legge è giusta perché è legge, no. La legge può anche essere ingiusta. E allora in una dimensione politica come quella del Medioevo, Tommaso diceva chiaramente che se il sovrano non gestiva bene il suo potere e non si muoveva tra i due canoni della giustizia e del bene comune, poteva essere destituito e riconosceva alle comunità un potere di rimostranza. A partire dal piccolo, dalla piccola comunità che poteva essere il villaggio, quindi lui parte dalla famiglia, la famiglia è molto importante, lo era già in Aristotele, lo diventa anche in Tommaso d'Aquino, quindi la famiglia, il villaggio e poi un agglomerato di villaggi che si chiude nel comune. Pensiamo che nel Medioevo i comuni erano molto importanti. In ogni caso c'è un potere che risiede nel popolo, che parte dal basso, e nessun tiranno può venir meno a questo patto giusnaturalista, cioè a un patto che riconosce i diritti naturali dell'uomo. E guarda caso, se voi leggete, naturalmente il linguaggio come vi dicevo è diverso, ma se voi leggete Teilhard scoprite una fortissima radice giusnaturalista e federalista, secondo me, nel suo pensiero. Intanto giusnaturalista perché Teilhard mai prescinde dai diritti naturali, che vanno riconosciuti a tutti gli effetti. La concezione del pensiero politico di Teilhard è una concezione personalista, potremmo dire sulla scia di Maritain, di Polanski, cioè una concezione che mette al centro l'uomo, la dignità dell'uomo, il riconoscimento del primato dell'uomo. L'uomo quindi è un primato, ditemi quando devo smettere perché io sono capace di parlare 2 ore.
No, perché appunto...
Posso smettere subito? Chiudo con 2 parole. Beh, no, scusate, ma... No, è che io... Beh, per carità, no, perdonatemi, no, chiedo no, venia. No, io sto scrivendo una cosa sul pensiero politico di Teilhard e la sto confrontando con Tommaso, con Bobbio, addirittura con Proudhon. Quindi, insomma, se parlo poi diventa troppo lungo. Per chiudere questo discorso, la cosa bellissima di Teilhard è che noi abbiamo un riconoscimento del primato dell'uomo, non solo sul piano politico e quindi sul piano democratico. Teilhard riconosce la grandezza della democrazia perché è fondata sull'uguaglianza, perché è fondata sulle pari opportunità, non uguaglianza come diceva prima Giulio Cascina di appiattimento, ma uguaglianza di pari opportunità e soprattutto la dignità dell'uomo. Quindi diciamo che questo è fondamentale nel pensiero di Teilhard. Chiudo dicendo che per collegarmi con l'aspetto teologico e spirituale, che il contributo dell'uomo non si limita ovviamente al campo politico, ma l'uomo diventa contributo fattivo e ineliminabile del percorso cosmico verso il Cristo Omega. Come dire, questa ricomposizione di tutto l'universo, di tutto il cosmo, di tutta la creazione nel suo percorso evolutivo verso il Cristo cosmico non si compie senza il contributo fattivo dell'uomo che è il protagonista. Grazie, scusate se posso.
Qui sarebbe interessante farci una sessione specifica.
Sì, andrebbe un po' approfondito.
Esatto.
Sì,
in questo senso qui però noi facciamo un percorso che collega l'associazione Polverari all'associazione Romana,
ecco.
Perché loro ai primi di luglio faranno un incontro stanziale a Genzano ancora, in cui il tema è questo, e quindi noi siamo, come dire, impegnati a partecipare, ascoltare e portare l'itinerario di quest'anno dentro quel...
Posso dire una cosa di collegata a questo? Mi ero dimenticata, perdonatemi, gli anni cominciano. Allora, riguardo, noi stiamo come associazione di Teilhard de Chardin, stiamo un po' sviluppando questo tema del pensiero politico che non è stato ancora molto approfondito. Abbiamo un incontro alla Cappella della Sapienza, c'è qui il nostro, diciamo, vicepresidente, insomma il presidente locale, che è Edmondo Cesarini, mi pare che sia l'11 aprile, dico bene.
L'11 ecco. Aprile, poi il 14 maggio,
ecco,
sempre
prego.
Alla Cappella Universitaria alle 5, sempre su aspetti di questo discorso,
ecco.
Politica come presenza.
Beh, quindi chi volesse invitiamo grazie. A partecipare, grazie a voi, io posso... Grazie, vieni Giulio, devi dire io vado.
Allora, se rimettiamo un po' in circolo questo pensieri, penso. Spirito,
sì.
Idee,
questi che lo fossero, grazie,
suggestioni.
Intanto grazie, grazie a Giulio e grazie effettivamente a Francesca. Metti in evidenza una cosa di cui parla. Che nella politica l'ostentazione d'astuzia è un rischio grande, però occorre anche una capacità di astuzia buona, perché se no non esci fuori, non è tanto il fatto personale, è che i figli, le persone che devi servire, il progetto nel quale sei impegnato poi non va avanti e di fatto vanno avanti altri progetti alternativi. In questo senso credo che sia una cosa importante, si parla tanto di scuole, no? Di formazione politica, ne parlava anche Don Enrico Feroci quando siamo visti l'ultima volta, e questo credo che sia importante recuperare, abbiamo perso molto tempo, abbiamo sbagliato l'impostazione. Credo però che sia importante, e questa è l'esperienza che lei ci ha detto che sembra molto importante, che accanto ai politici, cioè con i politici, quelli che attivamente sono nell'amministrazione, diciamo così, ci sia sempre questa è una partecipazione, una rete che è quella che può garantire che cambiano veramente le cose, perché se no se esprimiamo anche il migliore delle persone, il migliore dei politici, il migliore, e poi sarà abbandonato in quelle logiche, in quei confronti, non se ne esce fuori. In cui c'è un impegno, diciamo, dei cattolici, diciamo, che non deve essere altro fatto di potere, ma soprattutto di sostegno, di rete, di concreta presenza sui contenuti, sui valori non astratti ma concreti, perché sempre c'è il tema della mistificazione è quanto mai continuo, presente, per cui si tratta di essere persone libere, e qui di persone libere sempre meno, no? Sembra che ce ne sia bisogno, cioè sempre più ce n'è bisogno e sempre meno si tende a tirarli fuori, a dargli spazi. La cosa però, un'altra cosa importante che voglio sottolineare, che mi colpisce, quindi tagliare anche le cose che diceva Francesca, come dire che dietro un impegno politico, tra l'altro l'impegno politico Pio ci ha insegnato che è un impegno che non riguarda solo i politici in senso stretto, ma riguarda un po' tutto, il modo di fare la professione, di fare la figlia, di stare nella scuola, di stare nel quartiere, di... c'è un rapporto stretto, quindi tra impegno politico in generale specifico e cultura e progetto culturale, perché non basta essere efficienti o efficaci se non si capisce da in che direzione andare. Da questo punto di vista sono molto perplesso nell'attuale stato della politica nazionale, perché non vedo bene dove si va, anzi temo che si vada verso derive che sono di controriforma, che sono di valori, questo è tutto personale, quindi con tutto il rispetto, cercando di capire e di vedere. E da questo punto di vista mi sembra importante delle cose che dice Corallino, che Giulio non ha detto, che voglio riprendere perché sono importanti, cioè come dire, dei connotati che il politico o tutti noi come politici impegnati nella polis dovremmo avere. Dice Corradino, il discorso è una consapevolezza di essere immersi nella storia, riportata dalla responsabilità, sapendo riconoscere i segni dei tempi. Qui il discernimento che diciamo un po' impegnati è molto importante. E cerca quindi dei valori, quindi delle discriminanti, ecco, del politico cristiano. La non violenza, quanta violenza c'è in giro, quanta aggressività. La non semplificazione. e dice: antifascismo semplificare è violenza. E quanta semplificazione c'è quando non si accetta che l'altro dica cose diverse, qui si va contro i magistrati, contro il sindacato, contro, perché tutti quelli che hanno qualche obiezione, insomma, sono tutti contro. La non omologazione, e quanto è difficile oggi, il rispetto delle libertà altrui e la capacità di difendere e far rispettare la propria, la resistenza contro la pressione ambientale. Ricordate che Pio ci parlava di questo periodo, un periodo terribile in cui il popolo, tutti noi, siamo sedotti e sedati.
E come, quindi, bisogna non uscire. Conformatevi, e ricordava sempre quel pezzo di non conformatevi il mondo.
L'altro aspetto, che concludo, che a questo livello la politica, quindi, che ci coinvolge tutti, in modo specifico per chi amministra la cosa pubblica, il segno del bene comune dovrebbe essere, è innanzitutto esercizio di conversazione politica. Quella distorsione delle conversazioni può essere grave, cioè nel senso che banalizzi le parole, gli dà un significato distorto. E questo sempre, dice, questa conversazione che ci coinvolge tutti, nel leggere i giornali, nel vivere la professione, nel dissentire a proposito, nel sobrio ma irrinunciabile intervento pubblico, nel mettere a nudo le proprie ragioni discutendole con altri, nel crescere attraverso il dialogo anche duramente contrastato. Sono delle cose, secondo me, che sono quasi un filo conduttore, anche delle cose, delle esperienze che ci diceva Francesco, certo, che io apprezzo molto, con questo valenza, con questo respiro più grande, e che diventa concreto con le azioni del giorno.
Poi la parola, la parte della parola.
Sì, ok, certo.
Importantissimo.
Chiede la parola, a proposito di parola,
chi la chiede?
Io l'avevo chiesto.
Aspetta un attimo.
Su lui.
C'è un pezzo di popolo.
Io avrei risposto qualcosa a lui, ma non domande, risposte, quindi dopo eventualmente. Alberto.
Vai.
No, non volevo intervenire adesso, ma visto che non chiamo altri.
No, Babbo ha chiesto.
No, adesso.
Allora vai.
Ma vorrei un po' ripartire dall'intervento di Francesca per trarne una che sta dentro anche le altre cose che sono state dette, da ultimo come dovrebbe essere un politico. Noi viviamo in un tempo in cui lo spirito che prevale è quello di una politica asservita a interessi particolari. Gli possiamo dare tanti nomi, gli affari, ma magari fossero solo gli affari, sono tutti i particolaristi, cioè esattamente la visione opposta a quella del bene comune. E ci siamo dentro tutti, perché quando Francesca ci ricorda che neppure quelli che, siccome sono cattolici, magari collegati alle curie, dovrebbero mettersi insieme, no, invece ciascuno è affezionato al proprio orto. Quindi siamo in un momento, direi quasi di negazione sconvolgente della vocazione alta della politica di cui ci parla
Paolo VI e Tommaso d'Aquino.
Sì, ma da ultimo anche il nostro amico, il nostro Francesco, ma si chiama Francesco, quindi. Tu, Francesca, invocavi la formazione. Il problema è che di fronte a questa situazione il primo asse di cui abbiamo bisogno è una spiritualità adulta, che purtroppo non cresce nelle scuole di formazione. Sei d'accordo, no? Con me?
Discernimento.
Senza una spiritualità che è in grado di discernere, tanto di capire che la storia non è un pranzo di gala. Nella storia ci sono i principi di contraddizione, c'è cioè il grande nemico che agisce nella storia, e noi ce lo dimentichiamo, non è un pranzo di gala la storia. Noi siamo in un momento in cui questa presenza del male, chiamiamolo col suo nome, è fortissima, è struttura di peccato.
Ed è potente.
È struttura di peccato, sollecitudo dei sociali. E di fronte a questo, soltanto delle personalità fortemente spirituali sono in grado di resistere. E invece noi appunto siamo andati sui progetti culturali, andiamo sulle cooperative, andiamo sulle opere che sono fine di se stesse, eccetera. Questo per me è il nodo, la ragione per cui siamo qui, vorrei ricordare, non tanto per ragionare di politica, ma per fare discernimento sulla politica. Lo ricordavo venendo qui con Francesca, con una battuta. Io sono cresciuto, grazie anche a Pio, su quell'intervista di Dossetti che dice un credente può stare in politica solo senza contraddire la propria fede, solo a tratti e solo se.
Solo a tratti?
E solo se quando, come ha fatto lui poi, no? E solo se non ci sta professionalmente, diciamo. E io sto ascoltando, non ci vedevamo da un po' d'anni con Francesca, ma però ci conosciamo, sentendo la sua esperienza, mi meraviglia che sia resistita 10 anni, 11 anni in una situazione che io penso di conoscere, perché a differenza di te la mia storia è tutta interna a quella sinistra. E tu qui non l'hai detto, ma io penso che questo tema di una formazione spirituale forte tu l'abbia ben presente. E senza di questo oggi un credente non sta in politica standoci come... Molti di noi si sono ritratti dalla politica. La politica è una cosa sporca. Oggi
e si crea
un luogo comune. Purtroppo però è anche una resa al male più, diciamo, alla penetrazione più grande dello spirito di questo tempo, l'individualismo. Io non mi sporco. Io non faccio la fatica di combattere, di contrastare, non la faccio questa fatica, perché tanto quello è tutto sporco. Io sono da un po' di mesi sto su Facebook. C'è una scatenarsi di veleni, di ingiurie. Parlo di gente della nostra area, non parlo di Salvini o di, no?
Grillo.
O di Grillo. Parlo della nostra area. Tutto è male, tutti gli altri. Mea culpa si batte sempre sul petto degli altri.
Ma c'era una favola di Fedro, non so se... Scusate, posso un attimo?
Sì, sì, sì.
Una favola di Fedro bellissima, io la raccontavo sempre a Via Ludo, perché io ho lavorato nella manovalanza, cioè io ho insegnato 38 anni, però ho cercato come piccola vite, no, di dare un qualche cosa.
Manovalanza, stai nel posto che...
Però mi sento di aver dato anche spiritualmente. È questa Jupiter misit nobis duest teras, cioè che Giove quando ci ha creato ha messo sulla nostra spalla una bisaccia. Nella parte davanti ci sono i difetti degli altri, nella parte dietro ci sono i nostri. Per questo motivo noi non riusciamo mai a vedere i nostri difetti. Finisce. È una cosa bellissima.
Me la ricordo.
Te la ricordo, in prima media mi ricordo, perché il tavolo di sera. Scusate,
ho finito. Questo è il nocciolo duro del problema. Perché ci stanno tante cose buone in questo paese, tantissime, ma siccome non riescono a fare rete, non riescono a mettersi dentro una logica reale di bene comune, finiscono per restare prigioniere della logica. La politica è quella cosa che se non la fai tu la fanno gli altri e decidono la tua vita. Se noi dimentichiamo questa elementare verità, oggi vedo tanti che criticano e pochi che compiono la fatica di fare la politica nuova.
Allora c'è Bob, poi ci sei tu, poi mi prenoto io.
A me mi hai messo proprio per ultimo.
Ma se mi, poi parli.
Tu hai risposto.
Come l'ha
Giulio, è un aspetto penitenziale.
È quaresima, adesso.
No, ma vuoi interrompere? Cioè,
no, io non do la parola, voglio fare un discorso. Vabbè, cioè, okay. Sulle cose che dicono gli altri mi viene delle domande. Vabbè, vabbè, dai, okay, parla va. Quando me lo dici te.
Allora, okay. Fai intervenire lui.
No, tanto comandano le donne ormai.
No, perché se no. Dai, dai, vai.
Bobo c'era.
Diciamo, l'affermazione che più mi ha colpito nella relazione dell'assessore, del presidente.
Francesca va bene.
Francesca Fumaletti. È stata questa sua esperienza di solitudine. Perché questa qui è la cosa secondo me più che più deve far pensare. Per cui può pensare questo, dice, e uno si sente sola perché qui si cerca di agire onestamente e invece intorno c'è la corruzione, il clientelismo, il dominio, il familismo immorale, tutto quello che possiamo dire male. Ma io dico, com'è che siamo ridotti a questo? È facile, c'è un bisogno di formazione. E chi la fa questa formazione? D'altra parte, c'è sempre la specie nel suo modo di parlare, che io ho preso moltissimo, mi trovo un servivo, anche se non ho fatto esperienze di impegno diretto così nell'amministrazione, eccetera, come il suo, ma la sentivo, diciamo, molto vicina come percepisco io alcune cose. Ora, proprio le strutture che dovevano essere non, diciamo, di partiti, non perché sono cose di parte, organizzazione dove si forma, si educa, si hanno fatto fallimento e a poco sono stati, diciamo, sono diventati luoghi di perdizione, luoghi in cui, diciamo, l'affarismo, l'usare il posto di potere per arricchimenti personali o di gruppo, lo snaturamento di qualsiasi forma, diciamo, di responsabilità verso l'altro, è stato completamente messo da parte, svuotati completamente. Questo è un processo che dura dagli inizi degli anni 70 e ha pervaso a poco tutti i partiti, quindi svuotati completamente. Quindi i partiti non ci stanno più. Io non vedo, perché vedi anche la nostra educazione cattolica, abbiamo avuto questo atteggiamento qua, che si diceva, anche gli altri hanno intuito, se è vero quello che dice lei, che io mi occupavo del sociale, ma non mi occupavo di politica, perché la politica era già eliminata, perché non sono di parte, perché si pensa che la politica deve essere per forza di parte, anche se possono essere delle espressioni di origine culturale. Ma perché di parte? Perché di parte se la politica già di per sé si pone come ricerca di una risposta a un problema comune, anche se visto da punti di vista diversi, o da tradizioni culturali diverse. Isolata anche nel contesto, diciamo, educativo della Chiesa, si trova in difficoltà ad avere rapporti con gli uffici della curia per avere. Quindi qui c'è stato questa solitudine in cui ci troviamo. Sono state le discussioni sul partito dei cattolici, se ci deve essere, non ci deve essere, il partito unico, se è necessario, basta, siamo non questo confessionalismo allora. Oppure i laici devono impegnarsi in politica. E perché le acri dicevano e vietavano di impegnarsi nel partito? C'è un sacco di contraddizioni. Oppure si dice che la Chiesa, giustamente l'angelica diciamo di prima, quella che tu condividi, diceva la Chiesa, e diceva la gerarchia, cioè il clero, non deve fare politica, devono farli i laici, ma questo è quello che si dice quando nella nuova angelica si dice che c'è il bel numero di laici, certo, ma i laici non fanno più politica. arrivata a questa deresponsabilizzazione, a questo annullamento di qualsiasi visione di chi ci sto a fare io, cristiano, non è la storia. Attenti a questi termini che usiamo. Noi stiamo nella storia, noi stiamo nella politica, noi stiamo insieme agli altri, in un tempo e uno spazio definiti. Noi abbiamo la vita assieme agli altri. Occuparsi dell'altro in questa dimensione di, non di governance. Vedete quante parole scemi si usano adesso? Di governo. Cos'è la governance? È il governo. Cioè dobbiamo stabilire quali sono i nostri rapporti, su quali basi di giustizia. Questo qui manca completamente. Quali sono i luoghi di questa formazione? Ditemi voi. Attendere formazione non significa fare scuole in cui gli facciamo leggere quattro libri, uno di Sacco Maritano, un altro non so di chi, un altro di Teardi, via sorrelle. Capite? Altrimenti facciamo, piano, altri gruppetti di giovani 18 anni, 19 anni, che vanno in parrocchia, si qualificano, hanno fatto il corsetto di politica e si mettono in politica a fare affari. E siamo sempre venuti a capo. Quindi qui è la comunità cristiana, per quanto ci riguarda, che deve nutrire le menti, le anime, i cuori. E qui un altro scollamento, finisco. Fatevi un giro di mettere su Facebook, andate a vedere i siti delle parrocchie. E vedete, serramenti, attività, indicazioni, gruppi. Io se ne ho visto uno, c'è un'attività. Gli scout, un'associazione di volontariato per i bambini, di famiglie, associazioni di famiglie handicappati, disabili o diversamente abili, non cerchiamo, non diciamo, ma anche queste ricerche di parole stupide, pure zoppe, zoppo, i bambini zoppi, sì, è normale dirlo, non mi trovo vergogna a dirlo, non è questione diciamo, non so, di quale rispetto, non scemenze queste qua. E poi c'era, poi c'era l'associazione Cristo Ama, il Cammino del Quattro Cominare, il gruppo Azione Cattolica e la Chiesa di San Vincenzo di Paolo. E poi la Caritas, in tutte le voci c'è la Caritas, 5, 6, 7, 8, 10 persone, qualche giovane, qualche anziano, con la sposta di Via Scolema. Però di i luoghi in parrocchia in cui i ragazzi vengono formati non semplicemente a preparare la cena e portarla, diciamo, lì a costo, ma a pregare su questo, a meditare la Bibbia su questo, a fare questa azione pensata su questo e avere responsabilità. Poi c'è da fare, c'è da partecipare a questa iniziativa, c'è da mettersi in lista per fare questo. Dove sta? E i rapporti con questo gruppo originario, con questa base, non vanno staccati. Dicevo poco fa, mentre io fremevo, dico, ci sono ragazzi che vanno in barcone, giovani universitari, che vanno alla cattolica, che vanno qua, si laureano, finiscono, fanno il concorso, lo vincono, si intrufano, chi ha l'Ikea, se non c'è più uno, gli Irlene, li via scorrendo, li via scorrendo, e si dimenticano. E hanno un punto di riferimento, non so chi, associazioni professionali, cose. Capite? Questo lavoro, questo dimenticarsi, che siamo sempre parte di questa bene. Andate, guardate in chiesa, voi vedete nella comunità parrocchiale ammessa quelli che si occupano di politica? Io non li vedo mai. Non ce li vedo. Cioè, penso che
in campagna elettorale li vede, però
sì. Punto.
No, io non in campagna elettorale.
Ma a volte perché tu stai lì nel quartiere di Parigi,
lo vedete, perché
noi abbiamo qui un esempio nostro.
Provi, lo vedete. Il
Polverari è diventato dirigente del ministero, ma a Via Torelli stava e a Via Torelli è rimasto, perché un politico appena comincia a incassare i 100 milioni, i 2 milioni, diciamo, in su di qualche mazzetta, la prima cosa che fa è cambiare casa e risiedere a Prato o a Parigi, via scorrendo. Volete fare un esempio dove abito queste bestie?
Prodi lo vedevi in chiesa, però Ruini aveva scelto Berlusconi, hai capito?
Come?
Prodi in chiesa ce lo vedevi con la moglie, però Ruini a cui il grande santo aveva delegato l'Italia, per 20 anni ha scelto il puttaniere Berlusconi. Tutto quello è organizzato, come lo devi chiamare? Organizzato, il grande puttanaio.
Stai tranquillo, perché uno può andare a puttane e un altro va a fare gli affari con Novisma.
Sì, ragazzi, uguale.
È chiaro?
Sì, sì. Prodi uguale, Prodi uguale a Berlusconi. È così che facciamo il discernimento.
Io non volevo arrivare a questo, però se la gente in quella dei Berlusconi li misuro. Guardate,
no, non le stai.
Cosa reale? Io non sto facendo polemica. Io non sto facendo polemica con nessuno. Io sto cercando di descrivere la realtà.
No.
Scusate, però a modo suo, vabbè, quella che dice l'esigenza che pone, al di là delle altre cose, che pone a volte mi domando chi sono quelli che nel mondo attuale, parliamo della politica, si preoccupano, non solo lui, si preoccupano realmente di dar vita a processi che costruiscano un popolo, più che ottenere risultati immediati che producono una rendita politica facile, rapida e fine, ma che non costruiscono la benedizione umana.
Mi sembra. Vai. Tutti uguali, però di Berlusconi, tutti uguali.
Proviamo ad ascoltarci un attimo, sì, se possiamo.
La mia è una domanda al presidente del Consiglio Comunale di Modena, che ha un'esperienza reale e che ha combattuto, però solo, se ho capito bene, già una decina d'anni.
11.
Quindi è un buon numero di tempo. Allora, è che io, qualcuno si arrabbia, qualcuno cerca. Io vado cercando, faccio una domanda a lei. Una sua riflessione personale su quello che ha fatto, perché lei c'è stato, ha vissuto completamente. Diciamo che l'ideale per noi sarebbe moltiplicare queste esperienze altrove. Qual è il tipo di linea? Che cosa l'ha colpita? Ovviamente 3-4 cose, perché probabilmente, però siccome c'è stata 11 anni, avrà pure un lavoro, quindi. Come dire, il problema non è semplice, però le ha notato 2-3 volte la settimana mi incontravo con questo gruppo, che erano 9 votanti, quindi un grande successo. Che significa che il popolo, detto della destra, o per i cittadini comuni, vorrebbero una cosa diversa. Quindi la strada è aperta. Lei però ha fatto un'esperienza. Qualche punto, anche rinviandolo a un punto successivo, poi le scriviamo, è meglio che ci avrà fatto tanto pensiero. Grazie.
Io mi ero prenotata, ma solo per fare un lavoro di, diciamo, in qualche modo per rilanciare, tornando un po' come ha fatto adesso Alberto al nostro testo di riferimento, per cui io non uso mie parole. Volevo soltanto rileggere molto brevemente due pezzi dell'Evangelii Gaudium. Uno è un capitoletto che si dice no al pessimismo sterile. La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere. I mali del nostro mondo e quelli della Chiesa non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro fervore. Consideriamoli come sfide per crescere. Inoltre lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità, senza dimenticare che dove abbondò il peccato sovrabbondò la grazia. Citazione da Romani. La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata e a scoprire il grano che cresce in mezzo alla zizzania. A 50 anni dal Concilio Vaticano II, anche se proviamo dolore per le miserie della nostra epoca e siamo lontani da ingenui ottimismi, il maggiore realismo non deve significare minore fiducia nello spirito, né minore generosità. In questo senso possiamo tornare ad ascoltare le parole di Giovanni XXIII in quella memorabile giornata dell'11 ottobre 62,
non senza offesa per le nostre orecchie, ci vengono riferite le voci di alcuni che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficiente obiettività né prudente giudizio. Nelle attuali condizioni della società umana, essi non sono capaci di vedere altro che rovine e guai. A noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti profeti di sventura che annunziano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della divina provvidenza, che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative, e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per vinti. E ricordare quello che disse il Signore a San Paolo: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Il cattivo spirito della sconfitta è il fratello della tentazione di separare prima del tempo il grano dalla zizzania, prodotto di una sfiducia ansiosa ed egocentrica.
Che paragrafo è?
83-84, mi pare. 84-85. Ho finito, scusa. No, mi sembrava che c'entrasse qualcosa. Giulio.
Sì, io avevo varie cose da chiedere, da approfondire. Io vorrei partire, ho deciso di partire da qua. Noi diciamo molto spesso che la nostra Costituzione, prima parte, la seconda si può cambiare quando si vuole, ma la prima parte è la più bella del mondo. Io sono tra quelli che sono convinto. L'articolo 49, che fa parte della prima parte, recita testualmente: tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, quella è la cosa che è stata scelta per far politica, dove sono i luoghi dove si deve fare la formazione. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Io vorrei partire da qua. Quando ci chiediamo dove si deve fare la formazione, l'impegno, è chiaro, dovunque, a scuola, in senso civico, nella famiglia, tutto concorre. Ci sono mille luoghi formativi, la chiesa, le parrocchie, eccetera. Ma la formazione all'impegno politico è una delle funzioni fondamentali dei soggetti che fanno politica, che in base alla Costituzione sono i partiti. È chiaro? Allora, si è parlato, ho sentito parlare formazione uguale scuola di partito, no? Per carità, più scuole si fanno meglio è, per carità. Ma le scuole servono a quei 50-60 ragazzi di famiglie ricche che possono andare, no? Non è così, non è lì. Sono i soggetti di base dei partiti, che un tempo si chiamavano sezioni o cellule, oggi si chiamano circoli, che devono fare questa cosa, che devono diventare io sto provando, sto facendo una, abbiamo parlato un po' delle fatiche sue, vi dico che anche la mia esperienza è faticosissima. Io da anni sto cercando di cercare di rendere i circoli, naturalmente stiamo parlando del PD, perché abbiamo detto che non stiamo né dalla parte di Salvini né di Grillo, no? Rimane l'unico partito degno di quegli altri su formazioni personali, eccetera, di rendere i circoli, che hanno anche tante altre cose da fare sul territorio, eccetera, perché l'amministrazione, che è una grossa cosa buona, importante, la buona amministrazione, ma non è ancora politica. La politica è l'arte di mettere insieme, come ho cercato di mettere insieme questi quattro livelli, non è attività pur che sia facita a moina, no? Muoveteli, no, è un'azione che deve essere coerente con un programma che deve essere coerente con un progetto che deve essere con delle scelte ideali che tu fai, che sono diverse da quelle dei Salvini e di altri. Se no non è politica. Allora, prima cosa, secondo me, prima risposta, dove si fa, da dove si comincia? Dentro i partiti, e lei si è iscritta prima alla Margherita e poi credo che tu sia iscritta al PD. Dentro, e lui era iscritto al partito, lui che fa finta di niente, fa così. Lui è stato iscritto. Lui è da una vita che è iscritto al partito. Adesso non so, lo sei tuttora, mi pare.
Certo, certo.
Questo fatto di tirarsi fuori, che ci deriva un po' da Pio, questo Pio, cioè, che ci ha dato tante cose, però un pochino Pio ci ha un po' spinto a snobbare questa cosa. Io me ne sono fregato, ma ho capito che non gliene parlavo proprio, io di queste cose gliene parlavo con Corradino, perché vedevo che a Pio non gliene fregava niente. Scusate questi riferimenti, ma noi siamo un gruppo che per decenni è stato seguito da alcune persone, tutte gesuite, rigorosamente. Questa è la prima cosa che volevo fare sulla formazione. La seconda, come dice Corradino in quel coso, la politica si fa, è azione, ma si fa con le parole. Noi la dobbiamo piantare di usare la parola politica per indicare cose che dovrebbero essere chiamate in altro modo. Noi non dobbiamo dire che la politica è degradata, noi dobbiamo dire che è scomparsa. C'è stata che la politica, per definire, quando apri il vocabolario, senza andare a San Tommaso o a cosa, quando apri il vocabolario di qualunque lingua, polis, la politica è la cura degli interessi generali, della polis, cioè per definizione non degli interessi del singolo, o no? Questa la parola è questa. Allora, se la politica diventa generalmente la cura degli interessi propri, cioè chi fa politica, tutti o nella strada, abbiamo visto che non tutti, qua ce ne stanno due che non fanno politica, anzi tre, da sempre, però hanno campato l'altro, io ho campato l'altro, io ci ho rimesso, perché sennò avevo avuto dei ritardi di carriera, non certo delle facilitazioni, è il mio impegno politico. Se tutti quelli che fanno politica, la stragrande maggioranza, vanno lì per fare quattrini, perché oggi così è, quella bisogna dire che non è politica, non bisogna dire quelli non stanno facendo politica, ma io lo dico sempre nelle nostre assemblee di circolo, la vera opposizione, che è trasversale, sta dentro il PD ma sta dovunque, è tra chi fa politica, perché ha una certa idea anche ideale, no? Abbiamo detto la piattaforma di carità, E chi fa politica per fare quadrini, basta, cioè questa è la distinzione. Ma bisogna dire che quei secondi non è politica, fanno un'altra cosa, stanno facendo. Ed è realmente così, e non è adesso un artificio verbale questo.
Ci sono altri.
Ci sono altri, io smetto. C'ho altre cose da dire.
Dai, dai.
Beh, sull'essere, l'apparire, vabbè, mi rifaccio a quello che dice, è una delle cose, è una delle opzioni fondamentali del cristiano, no? Queste cose le ha dette mica, le ha dette Francesco, le ha dette Gesù Cristo, e il potere e il servizio, non è che l'ha detto qualcuno, è Gesù che ha detto ai suoi, poi siccome non avevano capito, gli lava pure i piedi. In questi giorni ricorderemo tutte queste cose, perché non l'avevano capito, allora gli lava i piedi. Dice, i dominatori di questo mondo dominano, tra voi c'è uno dei testi che io ho notato, per gli altri non dovrà essere così, c'è uno che dice, tra voi non è così, cioè quasi a dire che se non sei servo non sei neanche capo. Cioè chi è il primo è servitore, se non sei servitore non c'hai autorità. Queste cose le dice Gesù Cristo, non lo dice né Francesco né Benedetto, né cosa, l'ha detto Gesù Cristo. C'è bisogno di farle dare. No. Il potere, no? Il potere, il servizio. L'ha detto lui in un modo chiarissimo. No? Essere, apparire. Ma non solo noi siamo nell'epoca in cui conta l'immagine, nel Vangelo c'è proprio esattamente la logica opposta, no? Le famose tre cose. Quando fai l'elemosina, la tua destra non deve sapere quello che fa. Quando fai penitenza non ti cospargere ma profuma. Quando preghi chiuditi, non fare come gli ipocriti, cioè c'è tutta rovesciata completamente la logica che oggi invece è dominante. Quello che conta è dare, me ricordo un mio capo che ha detto da Giulio, noi dobbiamo dare l'immagine dell'efficio, ma scusi, avevo presentato un documento, tu, ma lui mi dice, guarda, mi raccomando, se è bello, una bella copertina. Io gli ho detto, siccome eravamo anche amici, senti, ma tu il documento l'hai letto, lo condividi o no? Poi pensiamo alla copertina. Dice, sì, ma tu dai, noi dobbiamo dare l'immagine, noi non è che dobbiamo dare l'immagine, noi dobbiamo essere efficienti, non dare l'immagine. Allora, tu prima dimmi se sei d'accordo su quello che ho scritto, e poi ti faccio pure la copertina carina, perché indubbiamente è pure una cosa buona. Questa è... Noi siamo in pieno di queste cose, e il Vangelo ci dice chiaramente quello che dobbiamo fare, cioè rimanco Francesco, ce lo dice il Vangelo. La potenza del male, domenica abbiamo il primato, quando dice il principe di questo mondo sarà, male è potente, male è potentissimo perché è suadente. Il potere che ci... i soldi, il potere, il successo, la bellezza, il sesso, tutte cose che si seducono, in modo potente. E anche intelligente, perché il male, adesso so, il principe di questo, non so cosa volesse dire, se proprio il demonio, se la famosa questione esiste o non esiste il demonio, ma il fatto che il male abbia una sua intelligenza, perché... ti si presenta in modo suadente, affascinante, questa è una realtà che sperimentiamo. E poi ci sarebbe mille cose da dire, cioè non tante altre, ma smettersi.
Laura e Pino, c'è. Dai.
No, mi veniva solo in mente, oggi abbiamo parlato, diciamo, prevalentemente di politica istituzionale, della politica che fanno i partiti, che fanno le istituzioni in genere. Io ricordo che Pio, quando parlava di politica, parlava di docenza politica, parlava di ogni atto, di ogni di ogni, come dire, anche di ogni pensiero, di ogni iniziativa, di ogni forma di relazione, di ogni modo di relazionarsi con gli altri, di andare a fare la spesa, dall'andare a fare la spesa alla riunione di condominio, all'iniziativa per le buche per la strada, tutto questo per Pio era politica. Non c'è solo la politica istituzionale, per fortuna, c'è una politica di cui ciascuno di noi, come diciamo nei momenti istituzionali, siamo coinvolti, ma in questa politica di tutti i giorni, che ci coinvolge tutti i giorni, siamo ancora maggiormente implicati e maggiormente responsabili. Siamo impegnati per fare responsabilmente certi atti che sono atti di tutti i giorni.
Sì, sono gestione, amministrazione.
Non è gestione e amministrazione. Io devo scegliere quando vado a fare la spesa cosa comprare e cosa non comprare. Io devo scegliere quando butto la spazzatura come buttarla e dove buttarla. Io devo scegliere quando esco. C'era Don Tonino Bello che diceva: la strada più lunga, il percorso più lungo è quello che ti porta dalla tua porta alla porta del vicino. E questo è un atto politico. Nei nostri condomini a malapena ci diciamo buongiorno e buonasera, a malapena ci conosciamo. E questo, io vorrei un richiamo forte a questa responsabilità di ciascuno di noi, anche verso quello che Pio ci ha trasmesso.
Sì, ma non puoi dire che oggi abbiamo parlato, abbiamo portato Teilhard de Chardin come esempio di massimo di impegno politico, che non è istituzionale.
Possiamo ascoltarci senza ogni volta rispondere?
Ha detto che abbiamo parlato solo di politica istituzionale.
Oggi
abbiamo parlato di Teilhard de Chardin, scusa, fammi capire. Che politica non l'ha fatta mai, non ho capito, come esempio massimo. Se noi possiamo anche parlare di, ma se non ci capiamo, però poi
sì,
i nostri momenti di discernimento, se non ci capiamo, poi che fa? Mi pare che siano fruttuosi poi. Lei sta dicendo che stamattina abbiamo parlato dei partiti.
Questa è la
ne ho parlato vera... solo io, solo io dicendo che nessuno di voi
non
fa.
Io non ho detto questo. Ho detto che abbiamo parlato prevalentemente di politica istituzionale. C'è anche tutto il resto che forse meritava.
Pino?
No, io sono stato colpito dalla testimonianza di Francesco Maletti, mi permetto questa confidenza visto che è amica di amici, quindi siamo amici, no? E in particolare sono rimasto male quando ha detto che anche il volontariato è potere, perché non l'avevo interpretato ancora così, cioè, probabilmente sono io che vivo fuori da, cioè, partecipo in modo forse indiretto, quindi questa cosa mi ha colpito. Poi ci ho pensato un po', probabilmente si era detto un motivo c'era. Ma non era questo, cioè questa è la cosa che mi ha colpito, quindi la volevo comunicare. Ma invece mi interessava se lei ci poteva aiutarci a capire come lei è riuscita a costruire questo gruppo di persone con cui è riuscita in qualche modo a contestare, cioè a contendere un potere, per poterlo tenere in scacco in qualche modo. E con le persone con cui lei è riuscita a costruire questa relazione, se sono persone che hanno la stessa sua convinzione personale di fede, oppure anche persone che ragionano in modo diverso ma che comunque condividono questo progetto. Questa...
ci sono altri? Provo io? Sì, cioè. Provo a rispondere e a dire anche qualcosa. Intanto grazie per... avete un'opinione un po' troppo alta di me, forse.
Del suo gruppo.
No, no, ecco, del mio gruppo. Beh. Parto così. Domenica scorsa, quando ci siamo trovati con questo gruppo di amministratori, ma non solo, perché c'è anche la direttrice alla Caritas diocesana, ci sono anche altre figure. Abbiamo letto e ci siamo confrontati sull'Evangelii Gaudium dal 217 in poi, che voi forse tratterete successivamente, dove dice: per costruire la pace e il bene comune bisogna basarsi su quattro principi. Il tempo è superiore allo spazio. E questo con la politica. Il tempo è superiore allo spazio. Questo è fondamentale. Oggi siamo in un contesto di politica o di potere, e riguarda anche il volontariato, e mi spiego meglio, che ha bisogno di un consenso immediato. Si va a votare tutti gli anni, e dall'altro anche le nomine che il volontariato fa, con tutto quell'ambaradan istituzionale che è stato fatto, compreso la legge 266 che dà i soldi dalle fondazioni ai centri servizi del volontariato e fa le nomine, questo vuol dire gestire per tanti potere. Per cui non tutto il volontariato è potere, però una parte di persone che fanno volontariato lo fanno in una logica di potere. Ecco, almeno a Modena è così, purtroppo.
No, Unione e Liberazione...
Ma non solo, solo. Non solo, no, non solo.
È il concetto del terzo settore.
Non solo, esatto. Che è il terzo potere, è la terza gamba che sta imparando velocemente, diciamo così purtroppo.
Non bene.
Ecco, è tempo superiore allo spazio. Questo bisogno della politica o di chi fa politica di avere consenso immediato porta purtroppo a non fare programmazioni strategiche che servono. Il rifare un acquedotto o un impianto fognario, oltre che costare tanto, vuol dire creare disagio, perché vuol dire che non si passa in quella strada, chi ha i negozi lì è un problema, se non si fanno parti della città vanno sott'acqua dopo anni. Noi ci siamo confrontati 10 anni per rifare il collettore di Levante o no, e quello che bloccava era proprio questo consenso. Allora, il non fare delle politiche strategiche di lungo respiro per una collettività, che può essere un comune, una provincia, una regione, una nazione, perché a volte non danno consenso immediato, è un problema.
E non sono grandi opere queste,
certo, non sono piccole opere. Che in Italia sono anni che non esista un piano casa quando c'è un'emergenza abitativa, non solo nelle grandi città, e si continua a tamponare ai vari livelli. Ecco, questo è una delle cose più miopi che c'è. Però il livello politico si sta tarando su consenso immediato, scelte immediate che producono poco. L'unità prevale sul conflitto. È vero, conflitto c'è. Non bisogna mettere il conflitto sotto il tappeto come polvere. Il conflitto, comunque, il pensarlo in modo diverso aiuta anche a crescere, se fatto con determinate finalità e con determinate modalità. E oggi invece la politica è troppo urlata, da tutti. La realtà è più importante dell'idea. Allora, bisogna sicuramente pensare, partire dai propri valori, dalle proprie esperienze, però l'ideologia non deve prevalere sul bene comune. Su una roba molto concreta e quotidiana. Poi ha ragione la signora, tutti noi facciamo politica tutti i giorni, in ogni azione che facciamo. Chi svolge alcuni ruoli, il rischio è che può fare dei danni molto più grandi, perché se io dico una stupidata va sui giornali e fa danno più che se la dice qualcun altro. Se io faccio una politica giusta, se la facevo quando ero assessore, vuol dire che 184.000 persone o una parte di loro potevano avere un giovamento o una penalizzazione, per cui rischio di fare più danni di altri. ma ognuno di noi deve quotidianamente essere sul pezzo facendo le scelte, perché se uno fa raccolta differenziata o no è una scelta. Ecco, poi sta alle politiche pubbliche favorire questo o anche obbligare a fare alcune cose, ma se non c'è la volontà del singolo cittadino, che è molto più efficace di qualsiasi delibera che sia di un consiglio comunale o di una giunta che venga fatta. Ecco. Allora, io mi sono trovata la maggior parte di delibere in 10 anni votate all'unanimità anche dalle maggioranze, anche dalle minoranze, scusate. Perché? Perché andavo dicendo le cose pulite senza ideologia. Non è che va sempre tutto bene, sono state fatte queste cose non vanno, queste cose vanno, questo migliora la situazione in un contesto dato. Allora, noi oggi in Consiglio Comunale con anche i grillini troviamo comunque una quadra sui comportamenti, per cui lasciamo perdere le cose urlate. Poi, io lo dico, io sono il presidente di tutti e 2 giovedì fa ho cacciato fuori dal Consiglio Comunale il sindaco, un consigliere del PD e uno di maggioranza, perché in Consiglio Comunale c'è lo streaming per cui tutti possono vedere, si tiene un certo comportamento, non ci si offende, ci si confronta, punto. Chiunque lo faccia.
Il sindaco.
Anche il sindaco ha cacciato fuori, sì, ecco, bravo, perché bravo. Ha offeso un consigliere, va fuori, punto. Perché se lo lascio fare a lui, dopo tutti sono legittimati a farlo.
Certo.
Allora, su questo, faccio anche un esempio, nel comune a Modena, che rispetta un tema anche di efficacia e trasparenza, non è l'ultimo d'Italia. Allora, le delibere delle giunte venivano date solo ai consiglieri di maggioranza. Adesso vengono date a tutti, compresi le determine dei dirigenti, perché c'è una funzione di controllo oltre che di indirizzo da fare, e la devono fare tutti.
Certo.
Ma anche un'altra cosa, i matrimoni civili li facevano solo gli assessori o i consiglieri di maggioranza. Perché? Io ho detto, scusate, non lo sapevo. Perché sono votate anche loro da cittadini e c'è un tema di pari dignità. Ma perché se vengono quelli della Lega Nord col fazzoletto verde, bene, e se viene uno del PD con la cravatta bianco-rossa? Cioè, no. Ecco. Allora, sono tutte cose che possono sembrare delle stupidaggini, però la forma è sostanza. E su questo allora, anche con i 5 Stelle, si può trovare una sintonia sulle modalità, poi sui contenuti, è un'altra valutazione. Ecco. Il tutto è superiore alla parte. Quale tutto però? Il tutto di un partito? Ci sono dinamiche all'interno di un partito, il tutto di una comunità? Secondo me noi dovremmo ritornare a parlare sempre più di comunità. Poi ci sono alcuni strumenti sanciti anche dalla Costituzione che devono svolgere alcuni compiti. Però la comunità è fatta di tutti, anche perché ad oggi l'iscrizione ai partiti o persone che frequentano partiti sono sempre meno. Chi va a votare è sempre meno. Allora, non dico che bisogna trovare delle forme diverse, però bisogna cercare di trovare una maggiore efficacia di questi strumenti, perché ad oggi è una minoranza che decide rispetto alla totalità. Ecco. Io credo anche che bisogna riacquistare un po' di speranza, perché è vero che non si fa rete, ma ci sono tantissime persone che facendo fatica tutti i giorni a vario titolo con vari ruoli fanno il massimo quello che riescono a fare con onestà, con fatica e con cercando un obiettivo comune di bene comune. rispetto alle vostre domande e anche ad alcune vostre affermazioni, io ritengo che sia fondamentale per un politico avere un mestiere suo, dà una grandissima libertà.
Certo.
Se non ha paura di ritornarci, perché se ha paura di ritornarci, come non averlo? Perché altrimenti non si ha la libertà di dire dei no. Allora, quando nel 2007 è stato costituito il PD a Modena, c'erano 20 dipendenti dei DS e uno della Margherita. Anzi, 40 e uno, scusate. Avevamo detto, nell'arco di 3 anni arriviamo a 20. Oggi, dopo 7 anni, ce ne sono 47 dell'area di sinistra e 0 della Margherita. Uno, perché quello della Margherita è scappato via. Questo è un problema. È un problema perché anni fa c'era la rete cooperativa o di partecipate che assorbivano i politici rottamati e oggi questo non c'è più, ma soprattutto che messi in altri luoghi comunque condizionano le politiche per poi rispondere al partito che li deve mantenere dopo. Allora, o si riesce anche a togliere questi cordoni ombelicali, altrimenti l'obiettivo di alcune persone non può essere il bene comune. È così.
Campana di quello.
E oltre ad avere un mestiere e non aver paura,
Non sono liberi.
Non c'è da dire, non è semplicemente il politico, cioè in Italia abbiamo almeno un 10%, cioè 6-7, forse 8 milioni di persone campano esclusivamente di politica. Questo essere chiaro, non gente che va a votare, c'è le forze lavoro, che campa, e cioè porta il reddito a casa di politica.
E dunque non, fanno politica.
No,
lì bisogna dire non fanno politica,
però
fanno gli affari loro.
Perché leggi di gettoli di questo, di questo, di
perché
questo,
tutto pagato di mio sorello.
Allora, rispetto a un tema anche di
formazione.
Rispetto a un tema di formazione. Io credo che rispetto ai ragazzi occorre aiutare a dargli quegli anticorpi per sapere discernere e capire, ma anche per stare lontani dal peccato. Perché anche anticorpi per leggere un giornale. È importante leggere un giornale o ascoltare un telegiornale. Però dobbiamo avere la consapevolezza che ci sono 4 società internazionali che decidono le cose che noi possiamo sapere.
E come
dobbiamo sapere.
Per esempio, Hitler, oggi Putin.
Allora, è sempre più, rispetto anche ai mass media, un informarci sui commenti e sulle valutazioni che politici, economisti, imprenditori o quant'altro fanno di cose che sono successe, piuttosto che raccontarci che cosa è successo. E questo anche i dibattiti televisivi non aiutano. E su questo noi dobbiamo fornire ai giovani, ma anche ai meno giovani, gli anticorpi per saper leggere queste cose, perché altrimenti hanno una visione fuorviante di quello che c'è. Allora, io che cosa ho imparato in questi anni? Ma intanto le sbadilate dei denti aiutano a imparare. Fanno un po' male, ma però aiutano a crescere.
Sbadilate.
Esatto.
Denti spezzati.
Sì. Ma intanto che bisogna andare avanti a piccoli passi. Non si cambia il mondo in un giorno. Non si cambia niente in un giorno, piccoli passi, 2 passi in avanti, a volte un indietro, però stare lì e tenere la posizione, non avere paura, perché andando contro certi poteri quello che fanno è che isolano, e la solitudine non è bella. Però proprio con questi piccoli passi, o dopo la prima legislatura, facendo entrare alcuni consiglieri comunali, proprio perché io non so poi per quale motivo, comunque ero ritenuto abbastanza credibile, sono riuscita a far entrare in giunta altre due persone che la pensavano come me, cattoliche, ma che ce n'erano anche prima, ma che non la pensavano come me, andavano a fare gli accordi sulle percentuali. Ecco. E allora in tre già la musica era molto diversa, perché ci si trovava prima, si definiva la linea, si mettevano insieme delle informazioni e si riusciva ad essere anche molto più efficaci, con anche alcune doti diverse. Io sono molto gestionale, faccio fatica a fare delle grandi valutazioni politiche. C'era il vice sindaco che riusciva a fare delle grandi valutazioni politiche. Ma gestiva poco, sì, esatto. Per cui ci compensavamo abbastanza bene. E poi, da due anni prima dell'elezione dell'anno scorso, è iniziato questo grande movimento che noi abbiamo iniziato a dire: chi di noi tre ha più possibilità, per cui non la corsa a fare il sindaco per una dinamica personale. Io sono anche molto orso, per cui avrei fatto anche molta fatica. Io ero quella che aveva più consenso trasversale, anche per cui hanno detto: tocca a te. Va bene. Iniziamo questa avventura dicendo: almeno devono fare fatica. Siamo partiti così. Noi non avremmo mai immaginato di avere un consenso così, trasversale, dall'estrema sinistra alla destra.
Questo qua in che anno?
L'anno scorso. L'anno scorso. Ecco. Primarie del 2 marzo 2014. Con minacce che sono arrivate, non tanto a me, a me hanno promesso di tutto, ma a me non sono arrivate a minacciare, ma persone che erano uscite sul giornale dicendo: va bene la Maletti, quando il PD diceva: è una candidatura fuori. Io dico: cosa vuol dire candidatura fuori? Sono socio fondatore, ho sempre pagato le quote, ho la tessera in tasca, cosa vuol dire candidatura fuori? Fuori dagli schemi, fuori, ecco.
Ma chi lo diceva questo?
Non fa parte della macchina.
La segreteria, i segretari, ecco.
La segreteria cittadina.
Del PD, certo, cittadina. Quella provinciale, che non mi hanno mai chiamato però a dire
non è dei
nostri. Che cosa ha intenzione di fare. Quando invece la città ha creato un movimento bellissimo, facendo iniziative con 700-800 persone. Mai successo a Modena negli ultimi anni, mai. Finché, insomma, hanno quello che adesso è presidente della regione non ha accettato di fare le primarie contro di me, che era l'eletto sindaco già definito da piccolo, FIGC, PD, aveva fatto tutti i
pionieri,
esatto,
CPD, SDS, PD,
e a cui Bonaccini alla fine ha detto: io non vado contro la Maletti, perché aveva fatto fare un sondaggio che io ero al 55 e lui era al 45, e consigliere regionale, ecco. Poi è diventato braccio destro di Renzi rispetto ad alcune cose, adesso è presidente della regione Emilia Romagna, e hanno chiamato chi dava i soldi a Modena, cioè l'assessore Muzzarelli, responsabile del terremoto, che e lui ha vinto
le primarie,
anche perché hanno messo in campo un'altra persona che ha preso il 10%, che poi abbiamo scoperto che ha raddoppiato il suo fatturato nella società che ha, collegata a energia, era quant'altro, ecco, tanto per... Io ho avuto il 42,8%, per cui c'è stato uno scarto di 700 voti, con anche tutto un insieme di forzature nelle primarie.
Solo il comando.
Lì è stato da decidere che cosa fare, come ho accennato prima. Dove la tentazione era molto di dire: io torno al mio lavoro, ho già dato. e poi invece sono rimasta lì con il gruppo che si è spaccato a metà, perché buona parte di quelli che avevano fatto il percorso con me diceva devi stare dentro, quelli più legati al partito, ma anche perché con la legge elettorale si veniva molto penalizzati stando fuori.
Certo.
L'altra metà che diceva devi uscire, facciamo una lista civica, non possiamo stare in un partito che ha barato, non si possono fare ste robe. E io lì una notte alle 3 al parco con il cane, dopo aver detto il rosario, ho deciso basta, sto dentro. Che voleva dire deglutire molto, però voleva dire farlo a modo mio comunque. Ecco, se no non ne vale la pena. Ecco, punto.
Alle elezioni quando le abbiamo preso?
Alle elezioni noi abbiamo preso...
Il PD.
Il PD, il sindaco è dovuto andare al ballottaggio, ha preso il 40, come coalizione il 49,7.
E il ballottaggio invece è andato forte.
Ballottaggio no, perché è andato a votare pochissima gente, però ha vinto. Ecco.
Posso dire una cosa a conclusione di quello che stiamo... A proposito di quello che diceva Laura, mi è venuta in mente una frase di un presidente americano che diceva: se ti affacci alla politica non farlo per chiedere qualcosa al tuo paese, ma chiediti che cosa puoi fare per il tuo paese e con quale progetto per cambiare. E questo io volevo,
è così.
E mi sono ritrovato. Scusate.
Allora, noi abbiamo continuato, come ho detto prima, 8 più io in consiglio comunale. Riusciamo a condizionare. Io ho la consapevolezza che presto arriveremo allo scontro duro su alcune delibere urbanistiche, perché lui deve dare delle risposte elettorali che ha promesso, e su quello si arriverà allo scontro, anche se lui ha già un procedimento per la regione Emilia-Romagna, rischia di essere rinviato a giudizio, ma quella è un'altra partita. Però può incidere anche quella. Ecco. Allora, in queste logiche, a parte le persone che dopo un anno e 4 mesi mi continuano a fermare per strada e dire ma lì ti rimanga qua, io l'ho votata perché noi ci fidiamo di lei. Noi ci fidiamo di lei. E a Modena non era mai successo che una persona prendesse 2.461 preferenze. E noi abbiamo passato le ultime 2 settimane a dire che dovevano votare le altre nostre donne, e infatti siamo entrati tutti. Qui un bacino di 6.700 preferenze.
Ma non hai vinto le primarie, questo non...
ma perché ha barato? Perché ha barato? È inutile. Beh, che... Ecco. Allora, in una logica però di due città, io non so se mi ricandiderò a sindaco o se lo farò, poco importa, a me interessa riuscire a cambiare qualcosa o quantomeno a limitare alcuni danni. In una logica, come ho detto, delle due città, con tutti i limiti che abbiamo, a me interessa la vita eterna, poi non ci andrò mai per i miei meriti, ma per la misericordia di Gesù Cristo. Ecco, però, o si ha quella prospettiva, altrimenti, ma chi lo fa fare? Ecco, detto molto... cioè...
Un messaggio enorme di
speranza. Ma certo.
Mi interessava però anche una risposta più precisa a quello che chiedeva Pino, cioè qual è il cemento che unifica il gruppo che tenete, che è un po' sta, come dire, attorno a lei?
Guardi, la massima trasparenza, perché io adesso ho richieste di avere un luogo dove si ritorna a elaborare per la città.
No, però certo. Ho capito che lei aveva trovato un gruppo, cioè costruito, certo, un gruppo che ha portato avanti.
Certo.
Come l'ha individuato? Sulla base di...
Ma guardi, sono venuti loro, sa.
Solo di...
Sono venuti loro. Sono venuti loro. Poi il gruppo, il nocciolo, siamo alcune persone che vengono dalle parrocchie. quello che adesso è consigliere regionale viene dall'Azione Cattolica. Io sono stato nelle ACLI e sono tuttora nelle ACLI, altri in parrocchia, ma è un gruppo che si è allargato tantissimo.
Si è riconosciuto un po' nel, certo, nello stile e nei contenuti.
Certo, in questa idea di città, avere un luogo dove nessuno lo fa per potere personale o per tutelare dei gruppi collaterali, ma è, allora, ci confrontiamo in quale città chi ha figli vuole far vivere i propri figli e chi non ha figli vuol dare un futuro alle generazioni future. Punto.
Grazie.
Niente.
Sì. Possiamo concludere con la nostra liturgia dell'ora sesta.
Un'ultima. Io ho lavorato per anni con una preside che si dichiarava atea, ma lei ha lavorato tantissimo per i ragazzi.
Fai sentire.
La nostra preside, hai avuto anche tu lei la stessa preside. Lei ha lavorato lei ha lavorato tantissimo per il sociale. Ogni tanto, cioè, io sono atea, poi non era vero, perché poi si comportava in un modo così umano. E secondo me è giusto, io pure sono cattolica praticante, ci credo, e perché mi fa piacere appartenere a. Però vedo che anche le altre persone, certo, che no, si possono comportare nello stesso modo. Volevo dire, perché è una persona che ha lasciato un segno, questa persona, ecco, perlomeno in me. Ho lavorato tantissimo, ci ha fatto lavorare tantissimo, alla fine del mese lo stipendio era uguale per tutti, in tutta Italia, per dire. Però alla fine si lavorava volentieri, perché lei stava sempre in prima linea. Noi stavamo in trincea, però lavoravamo con lei che stava in trincea con noi. Non so se ho reso l'idea. Ecco, solo questo problema.
Questo è
molto
bene.
L'ora sesta ci invita al servizio divino.
Inneggiamo al Signore con fervore di spirito. In quest'ora sul Golgota, vero agnello pasquale, Cristo paga il riscatto per la nostra salvezza. Innanzi alla sua gloria, anche solo più oscura, risplenda la sua grazia nell'intimo dei cuori. Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Dio primo e unico, nei secoli sia gloria. Amen. Io sono il vivente, dice il Signore. Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
Preserva la lingua dal male, e labbra da parole bugiarde, sta lontano dal male e fa il bene.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori per cancellarne dalla terra il ricordo.
Gridano il Signore di ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito e li salva dagli spiriti affranti.
Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
La malizia uccide l'empio e il lode del giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, il giusto non sarà condannato.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Cancella
tutte le mie colpe. O Dio,
tutti insieme?
Sì,
o Dio, che operi sempre per la nostra salvezza,
e in questi giorni ci aiuti con un dono speciale della tua grazia, guarda con bontà la tua famiglia, custodisci nel tuo cuore per prendere il battesimo e assistiti a già rinato alla nuova vita.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Grazie a Dio.